Allora, buonasera, cominciamo con l'appello.
Buonasera. Allora, Ambrosino Raimondo, presente. Lubrano Lavadre Giuditta, presente. Massa Carlo, presente. D'Artaglia Antonio, presente. Granito Nicola, è assente. Assente. Laura Rossella, presente. Mameli Lucia Antonietta, presente. Carannante Antonio, presente. Scotto Di Carlo Giovanni, assente. Esposito Sara, presente. Villani Giovanni, presente. Scotto Di Petto Bartolomeo, presente. Capezzuto Vincenzo, assente. Aiello Rachele, presente. Scale Menico, presente. Capodanno Maria, presente. Elio De Candia, assente. Allora, 4 assenti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 presenti. Il nome di scrutatore prima, sì.
Allora, poiché al punto dell'ordine del giorno c'è una votazione, passiamo alla nomina degli scrutatori. Su un punto all'ordine del giorno è prevista la votazione, passiamo alla nomina degli scrutatori, così ci ritroviamo fatti e non sbagliamo. Allora, scrutatori, dottor Villani e Bartolomeo Scotto Di Petto e la signora Aiello Rachele. Allora, al primo punto c'è l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti. Vediamoli per data, così, perché erano più verbali, per due sedute. Diciamo quali sono, così.
Allora, le sedute, una è del 29-7, la ultima, e l'altra del 7-8. Una è del 7-8.
Allora, per l'approvazione del verbale delle sedute del 7-8-2015, lo diamo, si danno per letti, siamo favorevoli, tutti quanti, all'unanimità. Per l'approvazione del verbale del 29 luglio 2015, si danno per letti, siamo tutti favorevoli, giusto? Non vedo nessuno. Va bene. Passiamo alle comunicazioni. La parola al Sindaco.
Presidente, io devo solo comunicare l'attribuzione delle deleghe al consigliere Scotto Di Petto, cioè l'edilizia scolastica, l'area marina protetta e la caccia e la pesca. Le deleghe precedentemente assegnate al consigliere Cucurullo sono ritornate nelle mie competenze. Grazie, Presidente.
Per quanto mi riguarda, a mia volta devo segnalare che ci sono due variazioni per le commissioni consiliari. Il consigliere Scotto Di Petto è stato indicato per l'azienda comunale e la protezione civile e l'avvocato Giuditta Lubrano Lavade per la commissione sanità. Queste sono le due. Possiamo andare avanti.
Ogni consiglio si possono presentare ordini del giorno. Io ho un ordine del giorno che possiamo poi discutere successivamente, che è un ordine del giorno sulla sanità. Si tieni tu poi quando...
Alla fine lo facciamo, come sempre. Allora... Punto all'ordine del giorno numero 3, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 58, decreto legge 112-2008, convertito in legge 133-2008, delibera di giunta municipale numero 132 del 23 luglio 2015.
Presidente, io do la parola.
Prego.
Allora, innanzitutto per chiedere di poter unificare la discussione dal punto 3 al punto 7, quindi 3, 4, 5, 6 e 7 da fare in un'unica discussione, come abbiamo abitudine di fare, perché sono tutti atti propedeutici relativi al bilancio di previsione. Poi chiaramente le deliberazioni saranno singole e quindi ciascuno può votare secondo la sua idea sulla singola delibera all'ordine del giorno. Quindi faccio la proposta di accorpare la discussione degli argomenti.
Allora, la proposta viene accolta per quanto riferiscono anche i consiglieri del gruppo di minoranza e quindi vengono accorpati e messi in discussione i punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno della seduta odierna.
Ok, chiedo la parola,
Presidente. La parola al Sindaco.
Allora, la discussione sul bilancio di previsione 2015 è stata già ampiamente sostenuta già nelle sedute di Consiglio Comunale precedenti, allorquando abbiamo deliberato relativamente alle tariffe da applicare nell'anno 2015. Poi discussione che si è anche animata sui mezzi di comunicazione, sui blog, e quindi abbiamo visto un po' le posizioni in campo. Quello che ribadiamo come amministrazione, quindi la proposta che noi facciamo al Consiglio Comunale, è di un bilancio di previsione che secondo noi rappresenta comunque un importante tassello verso l'azione di risanamento finanziario del Comune di Procida. Come abbiamo già avuto modo di dire tante volte, c'è una difficoltà storica a fronteggiare le entrate e le spese del Comune, nel senso che storicamente le spese ordinarie della nostra azienda comunale sono sempre state maggiori di parecchio, una cifra che è stata stimata in media di 2 milioni di euro rispetto alle entrate. Nel corso degli anni questa differenza che c'è tra uscite ed entrate è stata sempre pareggiata attraverso operazioni di carattere straordinario, come è stato per esempio la previsione degli introiti da condono edilizio, la previsione degli introiti dalla vendita degli immobili. Questo genere di operazioni finanziarie non si possono più sostenere, sia perché la legge dal 2015 prevede delle prescrizioni molto più pregnanti e precise sul come comporre i bilanci di previsione, sia perché poi, a ben vedere, e così come era stato ampiamente contestato negli ultimi anni, a un certo punto le entrate di carattere straordinario necessariamente, per definizione, si estinguono, perché il patrimonio comunale cospicuo 10-15 anni fa, via via che è stato chiaramente dismesso, poi ha lasciato ben poco da poter poi continuare ad adoperare per queste operazioni di carattere finanziario. Quindi sia da un punto di vista della norma, della forma quindi, sia da un punto di vista della sostanza, quel genere di operazioni non erano più sostenibili. Di fronte a questa novità è evidente che un'amministrazione comunale, seppur deve prendere delle decisioni difficili e per certi aspetti impopolari, è chiamata a un'azione di responsabilità, e quindi questo abbiamo proposto nella scorsa seduta del mese di luglio, ottenendo poi la disponibilità della maggioranza del Consiglio Comunale ad assumersi appunto questa responsabilità. C'è da chiarire che già da quest'anno 2015 riusciamo sicuramente, diciamo senza dubbio, a correggere questo disavanzo strutturale di 1 milione di euro, laddove il milione di euro è formato in parte per 650.000 euro da taglio alle spese strutturali e in parte, come abbiamo già detto, quindi da 350.000 euro da aumenti delle tasse comunali. Il resto, cioè all'incirca 800.000 euro, è un'ulteriore correzione che chiaramente non possiamo già adesso avere la stessa certezza che riguarda il milione di euro. È un'ipotesi di correzione legata alla lotta all'evasione sull'IMU in modo particolare e che abbiamo stimato appunto in un gettito di questa importanza. Di per sé già l'operazione dei milioni di euro è fondamentale, è importante, è storica per il nostro comune. Se a questa aggiungeremo anche quota parte dell'operazione che riguarda la lotta all'evasione, ecco, avremo ottenuto un grande risultato di una natura, di una certa importanza per le casse del nostro comune. La nota positiva è che questo bilancio di previsione ha ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti. Questo parere favorevole non era scontato, nel senso che c'è stato un lungo lavoro anche di chiarimenti rispetto al bilancio di previsione per ottenere questo parere, e chiaramente comunque, come abbiamo avuto modo di approfondire, il parere del revisore favorevole è senz'altro vincolato a che si mantengano degli impegni e quindi si gestisca in un certo modo la finanza del nostro comune. Però ricordiamo, ecco, appunto, che il revisore in precedenza sul bilancio consuntivo del 2014 non aveva dato altrettanta disponibilità, e quindi questo per sottolineare che il parere del revisore non era scontato. Abbiamo già detto, per quanto riguarda l'aumento delle entrate, 350.000 euro già abbondantemente approfondito. Sulla diminuzione delle spese, la cifra dei 650.000 euro di riduzione sono date in parte per circa 250.000 euro da riduzione della spesa di personale, comunque appunto è una riduzione strutturale che noi non copriamo facendo nuove assunzioni, e quindi è una di quelle, diciamo, di quelle riduzioni che poi rimangono e poi nei prossimi anni saranno incrementate e sono da definirsi a carattere strutturale perché persistono. Ci sono state la riduzione di una serie di spese di dettaglio, comprese chiaramente, come abbiamo avuto modo di dire, le indennità degli amministratori, o anche una serie di piccoli appannaggi che riguardavano il rimborso che c'era prima, perché prima, quando si andava in terraferma a fare qualche missione istituzionale, c'era l'abitudine di farsi rimborsare le spese. No, diciamo, era quello che abbiamo trovato. Era quello che abbiamo trovato nel bilancio di previsione, è una cosa che legittima, per l'amor di Dio, ma che noi anche abbiamo eliminato. Insieme a questo abbiamo ampiamente dibattuto, e poi ce ne sono tante altre misure di dettaglio che diventerebbe noioso andare a esaminare nel merito, perché sono tante piccole cose che poi fanno il mare. Però tra quelle più importanti abbiamo compreso, come anche abbiamo più volte ribadito, la riduzione del contributo estivo che si dava supplementare per la raccolta dei rifiuti, e c'è anche un'operazione di razionalizzazione sulla spesa sociale, nel senso che si passa da quest'anno 2015 da una spesa complessiva di 210.000 euro ad una spesa di 130.000 euro. Questa operazione di razionalizzazione in parte è un taglio diretto su alcuni servizi. Faccio l'esempio: per quanto riguarda i ticket mensa, quelli in pratica che occorrono poi ai cittadini per poterli esibire ai vari esercizi commerciali, c'è stato un taglio da 8.000 euro mensili a 5.000 euro mensili. Questo perché comunque abbiamo visto un po' le medie degli altri comuni, ci siamo innanzitutto confrontati con gli altri comuni dell'ente di ambito, quindi con i comuni dell'isola d'Ischia, e abbiamo visto che la media dei loro contributi appunto era intorno ai 4-5.000 euro. C'era chi prevedeva più poco, chi molto più poco, chi qualcosa in più, la media era intorno a quella cifra, e quindi noi abbiamo riconfermato quella che era una precedente previsione del comune di Procida, perché poi l'aumento a 8.000 euro c'è stato solo per un periodo limitato di tempo, in modo particolare per queste due mensilità, dicembre 2015, dicembre 2014, gennaio 2015. Quindi abbiamo ricondotto, abbiamo armonizzato con gli altri questa previsione di spesa a quella degli altri comuni, e poi abbiamo previsto altri interventi di razionalizzazione della spesa, approfittando in modo particolare anche dell'incremento della spesa sociale che la Regione Campania ha garantito per quest'anno 2015. Probabilmente la nuova amministrazione regionale disponibile, diciamo, ad assumersi tutte le responsabilità per quella che è una sua precipua responsabilità, appunto, e competenza, ha inteso mettere più soldi sulle politiche sociali, e quindi di conseguenza noi abbiamo l'opportunità di ridurre per quota parte la nostra quota. E poi sembra che ci siano un bel po' di residui degli anni passati ancora da poter spendere, quindi sostanzialmente, anche se facciamo sulla spesa sociale un taglio, come abbiamo detto, di 80.000 euro, riusciamo a garantire comunque un buon numero di servizi, sostanzialmente gli stessi, anche se un po' rimodulati e razionalizzati. Quindi quest'opera certosina che stiamo facendo un po' su tutte le materie, su tutti gli argomenti, penso che appunto sta producendo i suoi frutti e continuerà a produrli a maggior ragione dall'anno prossimo, quando poi una serie di tagli alle spese che abbiamo fatto al bilancio del Comune andranno a regime, perché ricordo ancora una volta che, essendo subentrati ad anno finanziario già in corso, anche una serie di tagli alle spese che abbiamo fatto risentono per dodicesimi di quello che stiamo gestendo noi, e quindi dimostreranno tutta la loro validità, efficacia, e saranno più cospicui nel momento in cui saranno confermati dal 1 gennaio del 2016. E quindi, con l'obiettivo nel brevissimo periodo di fare qualche sacrificio per allineare finalmente le entrate e le uscite del Comune di Procida, ma poi successivamente avremo l'opportunità di rifinanziare una serie di interventi, diciamo, badando poi a quelli che sono i servizi a cui più tengono i cittadini. Quindi prima un'azione di risanamento, un po' una ridefinizione, una razionalizzazione di tutte le spese, poi nel momento in cui abbiamo risanato, e questo appunto ci è data l'opportunità di farlo nel giro di un paio di anni, avremo l'occasione senz'altro e senza dubbio di andare a rifinanziare dei servizi che sono importanti per la comunità. A questa operazione chiaramente abbineremo tutta un'altra serie di misure da qui in avanti, per andare a recuperare maggiori gettiti lì dove è possibile recuperarli. In modo particolare, per esempio, andremo anche a rivedere l'imposta di sbarco, perché ci sono delle anomalie. Non so se eventualmente l'anno prossimo verificheremo la possibilità di un'alternativa, ma ci sono una serie di incongruenze che sono state tollerate nel corso degli anni e che francamente ci appaiono in questo frangente in cui chiediamo ai cittadini procidani dei sacrifici, ci appaiono adesso intollerabili. Quindi andremo un po' a ridefinire, diciamo, portando avanti anche delle azioni di forza in questa direzione. Mi riferisco per esempio alla circostanza che, dopo aver sollecitato più volte per esempio la società Gestur a fare i suoi versamenti per quanto riguarda l'imposta di sbarco, di tutta risposta la società ci ha mandato un resoconto del mese di giugno del 2015, in cui diceva che era debitrice nei confronti del Comune di Procida di 300 euro per tutto il mese di giugno, sostenendo che aveva fatto sbarcare a Procida solamente 200 persone, quindi alla tariffa di 1,50 euro, per loro faceva i 300 euro. Questa è una situazione che evidentemente loro non hanno avuto l'abitudine di portare avanti, ma che francamente mi risulta intollerabile, tant'è vero che inizieremo tutte le azioni che possiamo mettere in campo per far capire a questa società che si deve regolare diversamente nei confronti del Comune di Procida. Oltre a questo, chiaramente poi stiamo cercando di mettere in campo quelle azioni anche per recuperare i pigioni, anche dall'occupazione di altri immobili di proprietà comunale. Per esempio, anche la novità di un'indennità che riusciremo a recuperare dagli abitanti nel Palazzo delle Guardie di Terramurata. Poi immaginiamo di fare dei percorsi in sicurezza nel carcere di Terramurata, così come probabilmente nella chiesa di Santa Margherita, nel Palazzo della Cultura, dei percorsi che prevedono eventualmente, poi troveremo la forma probabilmente con una convenzione, con associazioni, che prevedano però anche un ticket a favore del Comune di Procida. Quindi è vero che nel breve periodo non abbiamo avuto alternativa a fare la cosa più semplice, oggettivamente bisogna riconoscere che era quello di aumentare le tasse ai cittadini, però altrettanto vero che ci stiamo dando da fare sul taglio alle spese, così come abbiamo avuto modo di dire, e sulla predisposizione di tutti quegli atti che ci consentiranno di trovare altre risorse, compresa anche una cosa che posso aggiungere, la possibilità di iniziare a investire anche su un discorso di tutela delle nostre baie, al di là del lavoro che farà l'area marina protetta, con un possibile investimento in gavitelli che possiamo fare in determinate baie, per andare anche lì a prendere un rimborso spese da tutti quegli avventori che quotidianamente nel periodo estivo vengono giustamente a fare il bagno nelle nostre acque pulite. Quindi questo è un po' lo schema, diciamo, del bilancio che noi proponiamo al Consiglio Comunale. Ribadisco, abbiamo già parlato nelle altre sedute di quella che era l'impostazione generale della nostra filosofia politica, e poi avremo modo nel corso dell'anno, eventualmente con i vari appuntamenti previsti di variazione, di riassestamento, di correggere delle strutture. Chiaramente noi non ci innamoriamo delle idee, laddove verifichiamo che ci sono delle cose da correggere abbiamo l'occasione durante l'anno di farlo, con l'auspicio, ecco, poi di riprendere subito una sessione di bilancio col Consiglio Comunale, con le commissioni, alla fine dell'anno 2015, per anticipare quanto più possibile la redazione del bilancio 2016, sempre per lo stesso discorso che ci teniamo a impostare il lavoro quanto prima possibile all'inizio dell'anno, di modo tale da poter essere efficaci nelle nostre previsioni. In fin dei conti, oramai il bilancio dei comuni e del Comune di Procida in modo particolare si regge quasi esclusivamente sulle risorse che noi riusciamo a recuperare in ambito locale, quindi non ha senso poi attendere le previsioni dello Stato, quando poi sappiamo che lo Stato non ci darà più quello che ci dava un tempo, e quindi dovendo gestire le nostre risorse abbiamo l'autonomia e la possibilità di poter deliberare e agire quanto prima possibile. Quindi il mio auspicio è che alla fine dell'anno 2015 già le commissioni si mettano al lavoro insieme al delegato al bilancio, al sindaco e alla giunta, per predisporre l'ipotesi di bilancio 2016. Questa è la nostra previsione, Presidente. Questo proponiamo in deliberazione. L'unica cosa che voglio aggiungere, visto che tra le delibere c'è anche quella di approvazione del piano delle opere pubbliche, noi confermiamo le opere che erano state già previste dall'amministrazione precedente, aggiungiamo a queste l'investimento che siamo riusciti a recuperare tramite il sistema del GAPC, il gruppo di azione costiera, sui percorsi. Includiamo un finanziamento al rifacimento della pavimentazione di Marina Corricella, laddove sappiamo che da settembre in poi, da metà settembre in poi, da ottobre più probabilmente, avremo l'opportunità di far allacciare all'impianto di sollevamento della fogna finalmente tutte le abitazioni e le attività commerciali del posto. Si risolverà un problema che conosciamo da tantissimi anni, e contestualmente a questo lavoro di allaccio che faremo fare a tutte le utenze private tramite l'azienda SAP, avremo la possibilità di riqualificare, almeno in parte, così come vogliamo iniziare a fare con questo finanziamento, investendo su una pavimentazione che dia anche un po' più di dignità al borgo dei pescatori di Marina di Corricella. Quindi questa è l'unica sostanziale variazione rispetto al piano precedente, e quindi la includiamo nel piano delle opere pubbliche e la proponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale. Grazie, Presidente.
Sì. Sì, prima di procedere oltre, mi è sfuggito di riferire che il dottor Vincenzo Capezzuto ha fatto pervenire, questa è una notizia che ho appreso presso la Segreteria Generale del Comune, una propria giustifica per la mancata partecipazione alla seduta odierna per motivi di lavoro. Grazie. Qualcuno chiede di parlare?
Presidente.
Sì, Nico Scala, prego.
Allora, grazie Presidente. Per quanto riguarda la discussione del bilancio preventivo, io vorrei suddividerla in due momenti. Uno, in una fase in cui si vanno ad analizzare gli aspetti economici del bilancio, quindi come documento contabile. L'altro lo vorrei andare ad analizzare sotto un altro aspetto, soprattutto l'aspetto amministrativo, nel senso che nelle scorse consigliature si è sempre dibattuto il fatto che le commissioni in realtà non lavoravano bene, non venivano, quelle in opposizione non venivano mai prese in considerazione eventuali proposte e quant'altro, sempre perché venivano tenute due giorni, un giorno prima del Consiglio Comunale. Questa non è retorica, non voglio fare demagogia, nella sostanza ci ritroviamo nella stessa condizione che nell'ultima consigliatura mi veniva, soprattutto in qualità di presidente di diverse commissioni, mi veniva sempre denunciato di non aver fatto in tempo delle commissioni. Questo è un appunto che vorrei fare al presidente, soprattutto per avere la possibilità di almeno presentare eventuali proposte al Consiglio, alla Giunta, per poi effettuare eventuali discussioni. Proposta può essere accettata o non accettata, però intanto si fa una proposta. Questo è un primo aspetto per quanto riguarda il discorso della Commissione, che poi volevo allargare anche a un discorso di giorni addietro, più che altro di qualche mese addietro, quando in realtà il sottoscritto, nel momento in cui venivano presentate le commissioni, avevo chiesto la possibilità di avere una presidenza di un dipartimento. In sostanza, questo piacere non mi è stato dato e risposto dicendo, vabbè, ma negli ultimi 5 anni perché voi ce l'avete data? E giustamente non l'abbiamo dato e di conseguenza questo tende sempre a confermare il fatto che qualcosa, almeno in questo meccanismo di amministrativo, non è cambiato. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto che volevo andare a analizzare è che qualche settimana fa, e soprattutto un paio di orette fa, mi sono andato a rivedere un po' il video del dottor Villani che nello splendido scenario di Marina Corricella, stava a Terra Murata, però si vede un po' uno scorcio di Corricella, non l'ho visto bene, non ti preoccupare. E che diceva? Ormai dava proprio l'impossibilità, ormai stava in una situazione disastrosa, non ci stavano possibilità di poter raggiungere questo benedetto bilancio, mancavano tanti tasselli, si parlava con la prefettura, con la Corte dei Conti, parlava con la prefettura, ci andiamo giovedì, ci andiamo venerdì. Poi alla fine il bilancio è stato fatto e quindi questo mi fa piacere perché significa che si è lavorato con l'intento di realizzare un qualcosa che noi in passato abbiamo detto, lavorando si può concretizzare un documento contabile da evitare eventuali situazioni diverse da quella di stasera che andremo ad approvare. Ora andiamo a fare un'analisi, come l'ha fatta il sindaco, per quanto riguarda gli aspetti del documento contabile, del bilancio di previsione. In primis volevo dire un qualcosa che giustamente il sindaco ha fatto notare, che era quello che il revisore dei conti ha dato parere favorevole. E fa piacere, però non ha detto alcune cose, perché il revisore dei conti dà i pareri favorevoli, però fa anche delle prescrizioni che sono importantissime, perché dice, cari amministratori, sì, questo va bene, però guardate che dovete realizzare questo e quest'altro ancora. Quindi, in sostanza, il parere, pur essendo favorevole, è molto condizionante. E non nego, e non c'è da negare, che anche l'ultimo bilancio di previsione del 2014 è stato approvato dal revisore dei conti. Quindi, nella sostanza, oggi andare ad approvare un bilancio di previsione e soprattutto ad avere un parere favorevole, non penso che sia qualcosa proprio di disastroso, qualcosa di irraggiungibile, qualcosa di difficile. Anche nella scorsa consigliatura, bilancio 2014, previsione favorevole da parte del revisore dei conti. Ora, andiamo a fare una disamina degli aspetti per quanto riguardano le entrate, perché noi sappiamo che ci sono tagli e ci sono, come li ha elencati prima il sindaco, ma ci sono anche delle maggiori entrate. Maggiori entrate che noi già nello scorso Consiglio Comunale abbiamo denunciato che non era la possibilità e l'unica soluzione quella dell'aumento della tassi e dell'IMU. Questi sono aspetti che vogliamo e torneremo ancora a discutere, chissà per quanti altri giorni si ne discuterà, soprattutto nel momento delle scadenze, quando verranno i clienti a determinati commercialisti e vedranno le differenze da pagare. E questa è la fase che forse più preoccupa, perché nella sostanza ci saranno maggiori sborsi in momenti in cui oggi le famiglie hanno la difficoltà reale di crisi economica del proprio portafoglio. Quindi questo aspetto delle maggiori entrate a seguito di maggiori imposte noi lo abbiamo sempre criticato, e quindi di conseguenza ribadiamo ancora la non necessaria maggiore imposizione per quanto riguarda questi due tributi. Poi volevo fare un'analisi per quanto riguarda altre entrate, che in realtà a me sembrano un po' strane, nel senso soprattutto nuove, da essere inserite in questi bilanci di previsione. Allora, ad esempio, per quanto riguarda le aree di sosta a pagamento, un'analisi che a volte a me è sconcertante è quella di andare a vedere un importo previsionale di circa 80.000 euro di linee, di strisce blu. Allora, è stata una polemica anche in questi giorni, che il Procide è stata inondata di strisce blu, ci sono stati aree in cui non c'è blu che tenga, e quindi giustamente l'amministrazione comunale dice che ci saranno 80.000 euro di strisce blu. Io ho verificato e attualmente al 31 luglio, che è il dato che è scaturito come ultimo accertamento, sono circa 30.000 euro, quindi ci sta un voto di 50.000 euro di strisce blu. Allora poi mi sorge anche un'altra idea, nel senso di dire, ma le strisce blu dovevano essere un deterrente affinché le macchine non andassero a circolare e quindi si andassero a parcheggiare, o in realtà doveva essere una maggiore entrata per il comune e quindi incentivare ad uscire con le macchine e parcheggiarle e cercare di trovare questo maggiore introito? Questa situazione mi ha lasciato un po' incerto su questa tipologia di maggiore entrata. Io mi auguro che le linee, che strisce blu, linee blu, quindi come esso sia, ormai anche i motorini, forse pure i pedoni avranno le linee blu, le strisce blu, ormai siamo proprio in area di evitare queste soste selvagge. Però quello che volevo dire era proprio questa situazione dubbiosa per quanto riguarda questa tipologia di entrata. Poi ci sono le indennità per quanto riguarda queste occupazioni, e va bene, però dobbiamo anche tener conto che le indennità di occupazione di queste due strutture, il carceretto e il palazzo delle guardie, in realtà sono state inserite nell'anno 2015 nella previsione, perché in quest'anno il carceretto è stato accatastato e con difficoltà, perché c'erano problematiche per quanto riguarda i contratti da fare e quant'altro. Il palazzo d'Avalos, quello delle guardie carcerate, è stato acquisito in questi anni, quindi nella sostanza è un beneficio che ha dato la vecchia amministrazione alla nuova amministrazione di utilizzare questa entrata come una maggiore cassa e quindi un vero e proprio beneficio per il bilancio. In più c'è anche un'altra analisi che poi bisogna andare a considerare, è quella delle concessioni dei loculi cimiteriali, 150.000 euro in entrata, grazie a un lavoro della vecchia amministrazione, perché quello che volevo farti notare è che soprattutto in questi giorni, a volte è stato anche motivo di scrivere qualche riga su qualche giornale, i finanziamenti che vengono fuori oggi, tu ne hai enunciato prima qualcuno relativo alla Corricella che si metteranno in fogna, i privati, le attività commerciali, queste sono cose e soprattutto sono finanziamenti, sono progetti che in questi anni già hanno avuto un itinere burocratico, si parlava di 900.000 euro per l'impianto fogna quanto riguarda Campi Inglesi. E io ho avuto modo di ribadirti che in realtà in primis non c'è un finanziamento, quando tu hai detto che c'era un finanziamento, perché non è stato ancora decretato, quindi nella sostanza l'iter non è terminato. Il secondo è un finanziamento che parte da lontano 2005-2007 e dove in realtà la vecchia amministrazione, che è precedente a quella del sindaco Capezzulo, che sarebbe il sindaco Lubrano, aveva iniziato a creare, perché la problematica non è una problematica di ieri né dell'altro ieri, ma era da diversi anni, e figuratevi che nel 2007 si è partito con un'attività di monitoraggio, poi dopo nel 2010 si è fatto tutta un'analisi del progetto, nel 2015 siamo alla fase finale, quindi per ribadire, anche l'amministrazione, quella precedente, oggi ha lasciato un bel vassoio con un bel tesoretto da gestire. Questo sicuramente il sindaco lo deve prendere e anche prima ne ha preso atto, ma soprattutto prendere atto dal lato dei costi, perché quando prima andava ad analizzare i tagli dei costi, anche la spesa del personale, che è oggi il taglio di spesa maggiore che si evince da questo bilancio, è sempre frutto dell'operato dell'amministrazione che in collaborazione agli organi competenti, che INPS, INPDAPS, che non esiste più, comunque gli organi competenti, ha fatto un'analisi se c'era la possibilità del prepensionamento di alcuni dipendenti. Questo è andato in porto e oggi avremo un grande beneficio per gli anni successivi, 2015, 2016, 2017, che il costo della spesa del personale si va a ridurre notevolmente. Quindi questa è un'analisi che ho fatto per quanto riguarda il discorso delle entrate, in più volevo andare a prendere in considerazione il fatto che in queste voci del bilancio di entrate c'è anche una voce che forse è molto più cospicua, è quello degli accertamenti. Accertamenti per l'imposta IMU. E abbiamo visto che in questo tassello c'è una cifra attorno a 1.100.000 euro. In sostanza anche quest'anno verrà messa nel bilancio di previsione, quindi in un bilancio predisposto dall'attuale amministrazione, una voce di grossa entità che sono relativi agli accertamenti. Accertamenti quindi che poi se andiamo a fare un totale non è che discostano tanto altro da quelli dei bilanci precedenti, perché in questi giorni si è sempre parlato del bilanci taroccati, bilancio qualcosa, noi non facciamo demagogie, noi siamo persone che vogliamo ragionare, nel senso che oggi si va a mettere un dato all'interno del bilancio di previsione di circa 800.000 euro di accertamenti da fare per un'imposta che in realtà, secondo il nostro potere, il nostro pensiero, è possibile. Infatti da una vecchia stima fatta dalla società che gestiva il servizio, soprattutto quello di accertamento ICI, si è visto che il gettito totale è circa 3.200.000 euro per quanto riguarda l'introito del tributo IMU. Ipotizzando che in realtà ci sono tantissime persone che non pagano, evadono, c'è l'elusione e quant'altro, noi ipotizziamo che un dato, circa il 30-35% sia il dato in cui possa essere incassato e quindi di conseguenza messo in bilancio come formula di accertamento. Il vostro dato di accertamento si aggira attorno al 25%. Io non capisco perché a questo punto evitare un aumento delle tasse, dell'IMU e della TASI, invece di fare una maggiore fase di accertamento per quanto riguarda questa benedetta IMU. Perché secondo il nostro parere, aumentando la fase dell'accertamento del tributo, si poteva anche evitare l'incremento di questa imposta. Quindi voi dite un 25%, sono numeri, perché noi stiamo facendo una previsione, voi dite 25%, noi diciamo che nella sostanza un maggiore accertamento dell'imposta avrebbe potuto evitare il pagamento del tributo. Questo poi dopo, alla fine, sarà una nostra, una vostra richiesta da mettere a votazione per quanto riguarda una proposta che il gruppo Per Procida intende proporre all'amministrazione. Poi non dobbiamo dimenticarci, e questa poi la revisore dei conti ha preso atto e ha evidenziato in questi, nella sua relazione, nel suo parere che ha dato, e degli aspetti che sono fondamentali. Il primo è quello relativo alla vendita degli immobili. La revisore ha messo in evidenza che bisogna effettuare le vendite dei beni. Ora, un qualcosa che in realtà bisognerà fare obbligatoriamente, nel senso che è una cosa che non si può lasciare così appesa come azione e quindi di conseguenza come aspetto fondamentale della chiusura del bilancio, che poi dopo si tramuterà nel bilancio consuntivo, è importante effettuare la vendita dei beni. In più il discorso che conosciamo tutti è quello relativo all'incasso della vendita della quota del porto turistico di Marina Grande. Anche lì la revisore dei conti ha detto che entro la fine dell'anno bisogna concretizzare più che altro la vendita di queste benedette quote. Allora, è difficile, lo sappiamo, perché in questi anni l'ufficio ragioneria ha cercato sempre di proporre dei bandi, due bandi, così, tutti andati, deserti. Ormai sembra che questa quota non possa essere venduta, ma intanto c'è una quota che dobbiamo andare a concretizzare e quindi renderla concreta per quanto riguarda l'aspetto del bilancio. Quindi queste sono delle piccole, che sono poi grosse, considerazioni che la revisore dei conti ha dato. Quindi bisogna lavorare su questi aspetti e non lasciare che poi questi aspetti vengano tralasciati e che quindi al termine dell'anno si rischia anche che eventualmente il patto di stabilità di non raggiungere i requisiti necessari. In più, andando ad analizzare il bilancio, un qualcosa non ho notato la quota che bisogna dare per l'aumento di capitale alla società del porto Marine D. Nel senso che ho letto che la revisore dei conti dice che ci sono delle azioni da parte dell'amministrazione insieme al presidente, al socio di maggioranza, per verificare se in realtà questa quota non venga non venga messa in pagamento. Allora, noi facciamo da un lato, siamo prudenti e quindi non vogliamo aumentare gli accertamenti e quant'altro. Poi, dall'altro lato, noi gli andiamo a mettere quanto in realtà attualmente, allo stato attuale, è una quota certa che dobbiamo dare entro il 31 dicembre 2015. Perché se questo accordo non va in, non va in porto, proprio parlando proprio in senso marinaro, se questo accordo non va in porto, questo importo noi lo dovremo dare alla società. Capisco che c'è forse un accordo che si vuole spalmare, oppure che c'è la possibilità di fare una compensazione, quindi che ci sono una serie di... Ma attualmente il rischio c'è che questo benedetto debito che il Comune ha nei confronti della società per questa quota da pagare, c'è il rischio che poi in primis non riusciremo a pagarlo e quindi perderemo le quote e quindi poi abbandoneremo tutte le soluzioni di vendite di quote e quant'altro, perché non riusciamo a mantenere l'impegno del pagamento di questo importo. Infatti mi è sembrato un po' molto strano non aver trovato questo importo all'interno del bilancio. Poi per quanto riguarda in generale le spese, oggi pure facendo una piccola disamina con il ragioniere che mi ha dedicato qualche minuto, abbiamo verificato che nella sostanza questi grossi tagli che sono stati fatti dall'attuale amministrazione corrispondono orientativamente ai tagli di spesa in generale, perché poi ci sono, è normale, ci sono alcune voci che sono aumentate di più, qualcosa si sono tagliati di meno, però nella sostanza il taglio di spesa in generale è stato razionale, identico a quello della vecchia amministrazione, quindi questo è stato anche il dottor Villani nell'ultima commissione ha detto che è stato un po' difficile, anche se sono stati fatti ulteriori tagli, però la spesa è stata razionalizzata anche negli ultimi anni, quindi nella sostanza non ci sono state poi delle trascuratezze nelle analisi dei bilanci per quanto riguarda i costi. Un aspetto che mi ha incuriosito, poi non so se ne parlerà nei prossimi consigli, è il discorso che come prospettiva prossima, futura, è quella del taglio più che altro, del termine delle convenzioni che hanno i tre legali attualmente con l'amministrazione attuale. E mi veniva un dubbio, dicevo, oggi abbiamo una convenzione partita anni addietro, scade a settembre, ottobre, non so quanto di preciso, e quindi termineranno i rapporti con questi professionisti. Come si andrà avanti? E qui mi sorge qualche dubbio, perché in realtà io penso che nella sostanza bisognerà studiare come in realtà andare a risparmiare questa spesa, perché sentivo pure dire, da voci di corridoio e quant'altro, che in realtà verranno fatte delle prestazioni professionali gratuite. E io ho dei dubbi su questa formula vorrebbe essere adottata dall'amministrazione. Spero che sia un qualcosa di non veritiero, però se venisse, andiamo ad analizzare bene poi dopo pure questa procedura come verrà fatta. Poi in definitiva noi siamo in disaccordo, quindi non voteremo sicuramente il bilancio di previsione. Ho due proposte che verranno messe, date al Presidente per essere votate, una per quanto riguarda l'aumento delle tasse, l'altra per quanto riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti, che anche lì volevo solo fare un piccolo appunto, abbiamo notato che c'è una fase di accertamento e quindi un maggiore introito per quanto riguarda questa tassa. Allora, proprio la nostra proposta, che poi la potrei pure leggere perché sono tre righe, quindi, e poi termino un po' la discussione. Il Consiglio Comunale ha rilevato che le previsioni di maggiore entrate a seguito del riaccertamento in corso per quanto attiene il pagamento della Tari e per questo sono previste entrate per rilevanti importi, chiede all'amministrazione comunale di differire il pagamento della quarta rata della bolletta relativa alla Tari ad una data successiva agli accertamenti in corso, onde ridurre eventualmente il pagamento degli importi a carico dei cittadini nel caso in cui si riesce ad ottenere un maggiore introito da accertamento rispetto a quanto previsto. Detto in poche parole, visto che c'è una fase di accertamento dei tributi Tari, c'è la possibilità, secondo me anche giusta, di evitare che i cittadini potessero andare a pagare questa benedetta quarta rata e di spostarla, differirla tutta al pagamento, al conguaglio che si avrà a dicembre. Così, nel caso in cui l'importo che si va ad accertare è maggiore di quello necessario, allora a quel punto la differenza la si può andare a spalmare su tutti i cittadini e di conseguenza anche i cittadini possono avere un beneficio a non pagare il tributo e quindi avere anche un risparmio della spesa. Mentre per quanto riguarda l'altra proposta, vabbè, voi in sostanza già l'ho spiegata prima, è quella di ritornare, fare un passo indietro per quanto riguarda l'aumento delle tasse e di incentivare, lavorare sugli accertamenti per compensare questo importo che si aggira attorno a 300.000 euro, quindi non è un grosso importo che in sostanza necessita il bilancio di previsione per compensare il dovuto. Vabbè, poi passerò la parola ai miei colleghi che eventualmente per quanto di loro di competenza avranno delle domande, soprattutto vorranno dei chiarimenti in merito a dettagli. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Scala. In merito agli appunti iniziali sono soddisfatto che questo breve periodo di minoranza ti abbia fatto maturare la convinzione che è necessario il funzionamento delle commissioni e di questo ne sono soddisfatto. Siamo nel periodo iniziale di questa consigliatura e il mio impegno personale già espresso fin dall'insediamento sarà quello, man mano, adesso che finirà la calura estiva, di dare corpo al funzionamento, al buon funzionamento delle commissioni. Chi chiede di parlare? Il consigliere Capodanno, prego.
L'intervento di Menico credo che sia stato, e lo è stato sicuramente, diciamo, esaustivo per quanto riguarda proprio tutto l'aspetto, diciamo, del documento del bilancio che è all'esame di questo Consiglio. Quindi io mi limiterò a fare alcune osservazioni su alcuni aspetti che comunque sono stati già in parte evidenziati, come appunto quello del, come diceva il Sindaco inizialmente, di aver iniziato un risanamento con questo bilancio. E come evidenziava Menico, ricordando quanto già detto in sede di commissione di bilancio, questo risanamento era già stato iniziato dalla precedente amministrazione con un'operazione e un'iniziativa riguardante la parte, diciamo, del personale, che è uno degli aspetti più consistenti in un bilancio, e quindi trovandoci nelle condizioni con 18 persone in meno che graveranno sul nostro bilancio, di avere una possibilità che già da quest'anno si aggira appunto sui 200.000 euro di risparmio. I tagli che sono stati fatti, per quanto mi riguarda, credo che in riferimento alla spesa sociale siano dei tagli che si potevano evitare. E questo, soprattutto, caro Sindaco, non me lo sarei aspettato da una giunta che si dichiara, diciamo, sensibile alle problematiche dei soggetti più deboli, di ridurre di circa più di 80.000 euro la spesa, diciamo, sociale. 80.000 euro in meno andranno all'ambito N13, che, come prevede la legge 11 del 2007, è l'ente di gestione dei comuni associati per tutto ciò che riguarda appunto tale spesa. Tu hai giustificato il taglio dicendo che in effetti ci sono dei residui, e questo lo sappiamo, che c'erano dei residui dagli anni precedenti, perché negli anni precedenti avevamo destinato a questa diciamo a questa spesa un notevole, perché non siamo mai scesi al di sotto di 180.000 nell'ultima volta, ma stavamo sui 200.000 o 220.000 negli anni passati. Ritenendo che un comune che sia attento alle politiche sociali, alle problematiche dei suoi cittadini più deboli, è un comune che appunto risponde all'esigenza primaria di essere più vicino a questa gente. Tu hai fatto riferimento ai ticket service, dicendo che ci siamo praticamente, come dire, omologati ai comuni dell'isola d'Ischia. E io su questo vorrei fare una considerazione. Innanzitutto, i comuni dell'isola d'Ischia evidentemente hanno più risorse, ma gli stessi cittadini, perché quest'anno, perché abbiamo aumentato la quota? L'abbiamo aumentata perché c'è stata una richiesta maggiore da parte della nostra popolazione. E quindi se tu vai a vedere il numero di persone in proporzione che hanno fatto richiesta per ticket service ai comuni e quindi poi all'ambito, non ci ritroviamo con il numero di Procida, mettendo anche, come devo dire, a raffronto comuni che hanno popolazione addirittura maggiori della nostra, come il comune di Forio e il comune di Ischia. Quindi quando ci si è ritrovati con una, come dire, una richiesta più ampia di queste persone, che comunque sono entrate in graduatoria, quindi significa che avevano i requisiti per potervi partecipare, e poi secondo la graduatoria stavano, diciamo, oltre un determinato numero, e quindi per non tenere fuori un congruo numero di persone abbiamo ritenuto, diciamo, di aumentare la quota che avevamo prima stabilito. Sicuri anche che c'erano dei residui, che quindi praticamente li potevamo utilizzare. Allora, oggi andare praticamente a tagliare questa spesa, io mi sono, diciamo, ritrovata ad essere piuttosto, come dire, perplessa sulla scelta fatta da te e dalla tua amministrazione, che comunque per definizione si dichiara, diciamo, più vicina a queste persone. Nello stesso tempo non avete nemmeno prodotto quella delibera che è propedeutica allo stesso piano e che consente al comune, al di là, diciamo, dell'ambito, di avere una certa quota da poter gestire sul proprio territorio. Questa è in applicazione dell'articolo 52,1 bis della legge 11/2007. Perché questo articolo lo facemmo inserire nella legge finanziaria la numero 1 del 2012, che praticamente dava la possibilità ai comuni, per esigenze di carattere eccezionale, previa delibera della Giunta, che doveva essere adottata preventivamente all'adozione del bilancio preventivo, questi comuni possono trattenere sul proprio contributo di cui a questo comma la somma massima pari al 15% del contributo medesimo. E quindi questo dava e dà la possibilità al comune, a prescindere diciamo dall'ambito, di avere una somma a disposizione per una serie di problematiche che possono sorgere sul territorio a livello familiare, a livello appunto anche di povertà. Quindi questa diciamo riduzione io l'ho ritenuto, come devo dire, abbastanza ingiusta, si sarebbe potuta rivedere. Così come, ecco, tu dicevi, abbiamo cercato appunto di limitare i ticket service. Ma io non so se a un certo punto era stato già deliberato e già c'erano sul piano, diciamo, delle delibere dei residui, se questo, diciamo, si possa fare. Dovete praticamente, nell'ambito dell'ambito, revocare una serie di queste decisioni. Ancora, per quanto riguarda poi le riduzioni, come Menico faceva presente, le cifre appostate per quanto riguarda il recupero di IMU e TASI, anche là si sarebbe potuto fare uno sforzo maggiore, perché in effetti, ecco, andare a risanare, come tu dicevi, ma in effetti aggiungendo un carico fiscale sulla cittadinanza, è un risanamento, come devo dire, che pagano i cittadini e che viceversa si poteva, diciamo, trovare una soluzione che non portasse a questo. È vero che, come si diceva, sono delle cifre che poi dobbiamo verificare se si realizzano o meno. Però questo poi, metterle e non avere la certezza, che cosa significa oggi quando sono cambiate, come dire, le norme per il documento contabile? Perché sono cambiate dal 1 gennaio, come tu dicevi, e quindi nel momento in cui si appostano e poi non si incassano, queste che cosa diventano? Non diventano più residui, ma diventano debiti. Quindi che significa? Significa che bisogna, diciamo, attivarsi per far sì che si possano ricavare. Allora, se non ci si crede, perché non ci si crede, e quindi poi si risolve il tutto, come devo dire, con dichiarazioni di tipo noi non facciamo finanza creativa, e a questo punto invece diventa finanza creativa, ultra creativa, perché come già Menico evidenziava, è la stessa questione, diciamo, del porto. Nel momento in cui si sono già fatte le gare e queste non hanno portato nessun risultato auspicato, Quindi continuare significa praticamente sapere che noi non avremo in cassa quando praticamente ci si ripropone. E questo è ancora, come devo dire, più grave rispetto a prima. Perché più grave? Perché mentre prima, secondo la normativa, diciamo, se non si incassava lo si poteva mettere fra i residui dell'anno successivo, tutto questo non sarà più possibile. Quindi allora, nel momento in cui si parla di finanza creativa, e lo dite in modo, diciamo, ironico nei confronti delle amministrazioni di cui noi abbiamo fatto parte, io devo rimbalzare e devo dire che siete molto più creativi voi alla luce delle nuove norme che stanno alla base del bilancio dal 1 gennaio. E ancora, per quanto appunto riguarda anche altre amenità che spesso vengono fuori nei pourparlers e a volte anche nei discorsi in commissione, di dire ma qua ci stanno 600.000 euro di debiti fuori bilancio che sono stati ereditati. Questo lo sappiamo, ma praticamente sono stati ereditati assieme ad altre cifre che sono state quelle dei 2,5 milioni di euro dalla prosecuzione della lotta all'evasione. Allora, se si vuole essere, come devo dire, corretti, allora non si parla soltanto di debiti fuori bilancio, che certamente sono maturati alla luce di sentenze che stavano lì magari da tempo, ma si parla anche di quelle che possono e sono le possibilità di entrate. Allora si ha una visione più corretta e quindi deve, secondo me, prevalere un ragionamento di fronte invece a quello che fino ad oggi si è voluto seguire, che è quello, diciamo, di non solo di scaricare, ma spesso anche di, oltre che criminalizzare, e a volte anche insultare. E tutto questo non è nemmeno, come devo dire, logico sentirsi rispondere, ma noi che ci possiamo fare se teniamo una platea di persone che praticamente sguaiano e sbraitano in questa direzione? E io mi sono trovata a dirlo al dottor Villani che in effetti siamo tutti, come devo dire, responsabili nei confronti dei nostri concittadini, di informarli come si conviene, perché la disinformazione poi si ripercuote contro e quindi dopo, per contrappasso, si viene a subire quello di cui in effetti si facevano ricadere sugli altri. E io mi sono ritrovata addirittura a dover sconfessare una serie di persone che dicevano che per i debiti del comune la finanza doveva andare via, perché la finanza andava via in quanto praticamente il comune aveva i debiti e non poteva pagare la casa della finanza. Cioè una cosa assurda di dire, ma il comune, se la finanza va via, perde una possibilità di cassa, perché quell'immobile è di proprietà del comune. E dice no, ma quello praticamente anche il prete me l'ha detto. E quindi di fronte a questo scenario, che io ritengo sia veramente non solo assurdo, ma va nella direzione di dire che se vogliamo essere classe dirigente dobbiamo fare anche nei confronti di chi praticamente ci dà il consenso, e non dobbiamo ritenere che il consenso diventa più facile quando praticamente si criminalizza l'avversario e lo si fa apparire l'orco di turno.
Vorrei la parola, posso?
Sì.
Grazie.
Allora, la parola al consigliere Aiello.
Grazie. Allora, io ringrazio i miei amici colleghi che, insomma, sono sempre molto prolissi nel parlare, quindi hanno già detto tutto e anche molto bene. Io volevo invece puntare un attimino, accendere un attimino un riflettore sulla scuola. Essendo, diciamo, chiaramente un insegnante, in più ho avuto la delega alla scuola per diversi anni, gli ultimi 4 anni, insomma, non l'ho più avuta come delega, se ne interessava allora Gianluca Capodanno. E diciamo, la scuola di Procida chiaramente ha diversi problemi, come ben sappiamo, e abbiamo notato che praticamente nel taglio ci sono ben 17.000 euro di taglio per il rifornimento di gasolio, proprio sui due capitoli che riguardano la scuola. Per fortuna, insomma, quest'anno, da fine maggio, abbiamo avuto il piacere di constatare che altri 100.000 euro che appartenevano al tesoretto lasciato a questa nuova amministrazione da parte della vecchia hanno consentito almeno di pitturare le aule, appunto di rinfrescare le aule alla scuola elementare presso capoluogo. Il sindaco saprà benissimo che purtroppo l'anno precedente al 2014-2015 la scuola perse, a causa di un dirigente poco attento, se ben ricordi, ci siamo visti a scuola insieme, abbiamo fatto ben 400.000 euro che per cui la scuola aveva lavorato per avere una serie di servizi che però poi, ahimè, a causa di inadempienze di un dirigente scolastico non procidano, esterno, che ormai era alla fine della sua carriera e doveva andare in pensione, ci fece penare, tanto che fece, per non accollarsi responsabilità, battaglie contro battaglie, ci ha fatto perdere il finanziamento. È rimasto questo di 100.000 euro con cui appunto stanno rinfrescando le aule della scuola elementare del plesso capoluogo. Io mi chiedo il perché sulla scuola vengano tagliati 17.000 euro di gasolio. Vorrei anche sottolineare che la scuola di Procida, che è un fiore all'occhiello perché effettivamente si lavora tanto e purtroppo ormai, come voi tutti sapete, non abbiamo più diciamo, la possibilità di avere dal comune un granché, abbiamo giusto qualche cosa per la cancelleria, ormai la mensa è a carico dei genitori, tranne che per quelle famiglie più disagiate, con un numero importante di figli, eccetera, per cui ci sono delle detrazioni che appunto appartenevano ai soldi che poi sono stati detratti anche ai servizi sociali, perché con quelli noi, vero Maria, affrontavamo anche queste difficoltà nella scuola. E la scuola sta cambiando, la scuola quest'anno avrà anche altre classi a tempo pieno, il che vuol dire che si uscirà alle 4:30 dalla scuola elementare. Già normalmente il servizio, cioè il gasolio che comunque, diciamo, viene richiesto dalla scuola elementare, ricopre quello per cui, insomma, venivano stanziati nel primo capitolo 22.800 euro e nel secondo 23.500 euro, e parlo non solo della scuola elementare presso capoluogo, parlo di tutta la scuola, no? Quindi a partire tutta la scuola di base, di cui il comune ha la responsabilità, diciamo, no? Quindi andava a coprire tutti i plessi, compresa la scuola media. Per cui prevedere appena 10.000 euro di gasolio per tutte queste scuole mi sembra davvero una cifra troppo irrisoria, perché vi ritroverete e ci ritroveremo, noi ci ritroveremo a morire di freddo, perché vi assicuro che fa freddo davvero. Voi vi ritroverete di fronte ad una scuola che vi chiederà il gasolio. Vi dico, vi informo per esperienza fatta che le stufe per motivi di sicurezza non sono ammissibili nelle scuole, neanche quelle ad aria, nessun tipo di stufa. Quindi il taglio di 17.000 euro, secondo noi, è veramente assurdo da fare sulla scuola, perché anche lì è un servizio che viene dato ai minori e alle loro famiglie, e noi chiediamo fermamente di ampliare, diciamo aggiustare questa cosa, perché effettivamente vi ritroverete poi con le proteste sotto il comune. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Aiello. Mettetevi d'accordo. Allora, ha chiesto di parlare il consigliere Antonio Carannante.
Sì, grazie Presidente. Faccio una piccola precisazione come assessore con delega al contenzioso in merito ai rilievi, o meglio alle osservazioni del consigliere Scala. E mi riferisco in particolare al mancato rinnovo delle convenzioni degli attuali avvocati del Comune di Procida. Per una chiarezza di esposizione anche per chi ci ascolta, allo Stato il Comune di Procida intrattiene 3 convenzioni con 3 distinti legali per il settore civile, amministrativo e penale. Queste convenzioni è bene che si sappia, perché altrimenti sembrerebbe un taglio fatto in maniera brutale. Queste convenzioni prevedono precisamente circa 100.000 euro di costi fissi per l'amministrazione comunale, in 135, il consigliere Villani è più preciso di me, 135.000 euro solamente per attività di consulenza. Queste convenzioni quindi implicano un costo fisso per l'amministrazione di una consulenza in questi tre settori in maniera forfettaria, per cui anche se non si chiede il parere bisognerà sempre e comunque corrispondere queste somme ai professionisti. A questo si aggiunge, sempre come da convenzione, gli onorari che sono maturati per l'attività giudiziaria, onorari che sono quantificati secondo tariffe minime ridotte del 25%. Devo precisare per coscienza, ma anche come dire per chiarezza, per trasparenza, che all'atto dell'insediamento di questa amministrazione non si aveva contezza né del contenzioso pendente, né del contenzioso pregresso, né degli onorari che ad oggi sono maturati da questi 3 avvocati. Cioè oggi non abbiamo una quantificazione precisa degli onorari maturati da questi 3 professionisti, il che apre degli scenari, come dire, non granché ottimisti sotto il profilo finanziario. Questo per dovere di precisazione, ripeto, perché altrimenti sembrerebbe un taglio fatto in maniera brutale. Noi riteniamo che per il futuro si possa tranquillamente non prestare attività gratuita, ci potrà essere ovviamente un'attività informativa, o meglio un'attività di valutazione che questa giunta è agevolata nel compiere, in quanto contempla 2 avvocati, oltre poi ovviamente il Presidente del Consiglio che è altrettanto avvocato, e poi ovviamente volta per volta designare un avvocato e lì andare, grazie anche alla liberalizzazione delle tariffe, andare a contrattare eventualmente il compenso professionale. Lo dico, come dire, anche contro gli interessi della categoria professionale a cui appartengo, però ovviamente oggi in qualità di amministratore ritengo che sia, o meglio noi in qualità di amministratore, riteniamo che sia la strada migliore per cercare di razionalizzare le spese su di un settore che ad oggi rappresenta un piccolo, medio, grande buco nero. Questo sarà poi il futuro a dirlo, anzi vi informeremo all'indomani del mancato rinnovo delle convenzioni delle parcelle che ci verranno notificate. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere, la parola al consigliere Giovanni Villani.
Grazie, volevo aggiungere qualche ulteriore elemento alla discussione, al di là del bilancio di previsione sul quale poi dirò qualcos'altro. Cioè, io penso che il bilancio di previsione sia solo un tassello di un mosaico che è molto, molto più ampio, sul quale dobbiamo riflettere. E questo mosaico più ampio ha altre due, diciamo, assiomi. L'una è la situazione dei debiti del comune di Procida. L'altro è la crisi di liquidità che ha il comune di Procida, che è strutturale. E quindi il bilancio di previsione, pur essendo importante per orientare l'azione amministrativa, però non può esimersi dal tener conto di questi due aspetti. Perché rispetto alla situazione dei debiti, cosiddetti, come dicono i giuristi, certi, liquidi ed esigibili, noi al 4 agosto, ma penso il dato oggi è di gran lunga superiore, viaggiamo intorno a una cifra di 29 milioni di euro. Quindi non è il concetto di massa passiva di cui sto discutendo, ma il concetto di debiti, certi, liquidi ed esigibili, di cui una parte, per onestà intellettuale, mi corre l'obbligo di dire, è diluita nel tempo perché è un debito di tipo finanziario. Poi abbiamo debiti commerciali, come si dice, derivanti dalla fornitura di beni e servizi, debiti fuori bilancio, debiti fino anche all'amministrazione finanziaria, insomma. Questa è l'entità dei debiti su quale. A questa situazione poi si aggiunge anche la cosiddetta crisi di liquidità, che ogni mese, e lo sperimentiamo, ci pone in difficoltà nel pagare le retribuzioni dei dipendenti, piuttosto che altri servizi come quello fondamentale dell'igiene ambientale. Quindi diciamo che il bilancio di previsione che avvia, e per certi versi concordo col consigliere Scala, e l'ho detto anche in seduta della commissione, cioè da continuità a un processo di risanamento che è stato avviato, ma sul versante delle spese, voglio dire, il bilancio di previsione va collocato in questo ambito per comprenderlo più adeguatamente. Cosa chiediamo noi con questo bilancio di previsione? Che tutti, ma dico tutti, cominciando dagli amministratori che si sono viste ridotte le loro indennità del 14% rispetto allo scorso anno, ai dipendenti comunali ai quali stiamo chiedendo di concorrere anche attraverso la revisione ad esempio del lavoro straordinario e di altri istituti cosiddetti discrezionali, alle associazioni piuttosto che a tutti i cittadini di concorrere. Tutti sono tenuti a concorrere al risanamento dei conti che questo è lo Stato nel quale si trovano, tranne, ne prendiamo atto oggi per l'ennesima volta, tranne la opposizione che qui è presente, che è l'unica che ritiene di non dover concorrere a questo sforzo di risanamento. Fatto questa premessa, voglio analizzare più nel merito il bilancio di previsione senza cercare di essere ripetitivo. Confermo quella che è una mia dicitura. Finora i bilanci di previsione contengono, lo ribadisco, dati taroccati, ma taroccati lo esprimo in che senso lo intendo. Cioè sono i fatti che lo testimoniano, perché da un'operazione cosiddetta, di cui si è parlato in lungo e largo, di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, si è reso necessario costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità di 12.667.000 euro, che è sintomatico della qualità dei crediti che sono iscritti nei nostri bilanci di previsione degli anni passati, piuttosto che dei rendiconti di gestione definitivi. Perché si è reso necessario costituire questo fondo, diciamo così, con questo accantonamento prudenziale di 12.667.000 euro? Perché nel periodo interessato, l'ultimo, 2010-2014, la capacità di riscossione dei residui attivi che hanno evidenziato, che ha evidenziato l'amministrazione di questo comune, è stato pari al 10,58% dei residui attivi, sia pure il titolo 1 e il titolo 3 del bilancio, quindi sono dati facilmente rinvenibili su dati di fonti ministeriali, quindi non faccio nessuna elaborazione mia personale. Ritorniamo un attimo sulla struttura del bilancio di previsione entrate e spese. Entrate, confermo quello che già anticipato il sindaco, per la prima volta in questa, nella storia amministrativa di questo comune viene avviata un'azione di controllo e di accertamento dei tributi locali, in primis della tassa rifiuti. E qua apro una parentesi senza voler, spero, essere frainteso. Io penso che noi, classe amministrativa di questo paese, e soprattutto mi rivolgo ai consiglieri qui presenti, dobbiamo essere esemplari nei nostri comportamenti, o meglio, provare a tendere ad essere esemplari nei comportamenti, cominciando dal pagamento dei tributi. Quindi ognuno di noi, consigliere, nei suoi vari ruoli, deve innanzitutto pagare con puntualità i tributi, cominciando dalla tassa di vita, e possibilmente deve pagarlo in maniera coerente con la consistenza patrimoniale che ha. Ecco, quindi questo è solo un inciso che volevo fare per dire che questo processo che riguarda i controlli e gli accertamenti è diretto a scovare evasori totali e parziali. Non sappiamo che esiti avrà, quando anche abbiamo avviato un'azione molto intensa dalla prima settimana del mese di agosto, e qui c'è il dottore Roggiero, responsabile del servizio finanziario, mi correggerà se sono inesatto su qualche punto. Perché anche questo ente locale, voglio dire, ha un'unica fonte di finanziamento, voglio dire, una, non ce ne sono altre, perché quest'anno i trasferimenti statali sono stati tagliati per oltre 300.000 euro. Il fondo di solidarietà comunale ammonta a 85.000 euro rispetto ai 400.000 euro circa dell'anno 2015. Quindi non abbiamo altre leve per poter riequilibrare i conti. E per questo si è reso anche necessario, voglio dire, perché non è che a cuor leggero si aumentano le tasse, ma analizziamo un attimo l'aumento delle tasse in cosa è consistito. IMU, abbiamo rivisitato un'aliquota agevolata dal 7,6 al 10,6 per, tra l'altro, le abitazioni date in uso gratuito ai familiari in prima linea retta, eccetera, eccetera. Vuol dire, osserviamo anche il dato statistico di questa vicenda. Cioè, questa è una fattispecie che interessa poco meno dell'1% dei nuclei familiari. Allora, quando si norma, si tende, come dire, a tutelare la generalità. Quindi, avendo tutelato il 99, eccetera, eccetera, per cento, per me l'1% può sopportare, per così dire, concettualmente questa rivisitazione, ai fini IMU. Ai fini TASI, l'aliquota TASI l'abbiamo portato dal 2 per 1000 al 2,5 per 1000. Ci era stato richiesto per rendere fino il comune di Procida più credibile, o meglio l'amministrazione più, un incremento al livello massimo previsto dalla legge 3,3 per 1000, senza applicare nessuna detrazione. Questi interventi sono anche diretti a recuperare credibilità presso gli organismi esterni all'isola, dagli organismi di controllo piuttosto che gli organismi regionali. Perché poi questo aumento della TASI, che è quello un po' più delicato, devo osservare, cosa comporta? Nel rendiconto 2014 avevamo accertamenti per 836.608, dice il revisore. Nell'anno 2015 passiamo a 930.941,93, un incremento di 94.000 euro. Ecco, in questo si sostanzia il famigerato aumento di tasse. Un altro punto fondamentale che va a integrare quello che diceva l'assessore Carannante, non solo non è stato rinvenuto nessuna situazione che riuscisse a certificare, a darci evidenza del contenzioso, che è un'altra mina vagante, che è un plus rispetto ai 29 milioni di euro, ed è tutto ancora da quantificare. Ma veniamo al patrimonio comunale, l'altra delega di cui mi onoro, voglio dire, di gestire. Ha una richiesta di avere un semplice, mi consentite di dire, un semplice report che desse evidenza di qual è la consistenza immobiliare del comune di Procida. La risposta è stata non c'è. C'è un archivio cartaceo e ci siamo messi, con l'aiuto di alcuni volenterosi, a ricostruire il patrimonio immobiliare del comune di Procida. E stanno emergendo le situazioni più assurde possibili. Oggi siamo in un fabbricato, ad esempio. Per esempio, interrogando il catasto, questo risulta, dove oggi si erge questo fabbricato, risulta essere ancora un agrumeto. Cioè questo terreno è ancora iscritto al catasto dei terreni come agrumeto. Vabbè, per dire questo, piuttosto che la stessa, perché la particella catastale è identica, sia, insiste questo immobile, sia quello della Guardia di Finanza. La stessa particella catastale. Sì, un'unica particella catastale, un grande agrumeto. Allora io mi interrogo anche sulla qualità degli incarichi che vengono affidati quando si svolgono determinati lavori. Ecco perché propongo, ho già anticipato al sindaco, ma ne voglio fare argomento di discussione poi nelle sedi opportune, che quando vengono consentite, diciamo, delle variazioni di tipo immobiliare, a chiusura di fine lavori, noi dobbiamo esigere, voglio dire, la visura catastale, La comunicazione di fine lavori edilizi deve essere accompagnata dalla visura catastale necessariamente. Ecco, questo però è una proposta che faccio en passant, ma dico oggetto di discussione. Confermo che per la prima volta questo bilancio di previsione ha in sé elementi forieri di una prospettiva di crescita che ha questa comunità. Non è solo un voler tamponare le falle che si sono aperte, ma ci sono in sé elementi che aprono una prospettiva che va oltre il sacrificio che chiediamo a tutti. Sulla intervista che ci dava il consigliere Scala, che ha sullo sfondo l'abbazia della Santa Margherita, non la Corricella, io confermo quel giudizio negativo, perché voglio dire, non solo per quello che ho detto in premessa, perché noi siamo ancora in attesa, e questo avverrà a settembre, della deliberazione della Corte dei Conti, che si deve pronunciare, lo ricordo, sullo stato di attuazione del secondo semestre 2014, secondo semestre, del famoso piano di riequilibrio finanziario pluriennale. E quindi non sappiamo, o meglio, ci è stato preannunciato una deliberazione negativa, anche perché nel frattempo, lo ricordo, il revisore dei conti del Comune di Procida ha espresso un parere sulla gestione del primo semestre 2015 e in data 15 luglio 2015 anche questo parere è andato alla Corte dei Conti ed è ancora una situazione economica, finanziaria e patrimoniale ancora più negativa di quelle che evidenziano i conti nel secondo semestre 2014. Poi ritorneremo alla Corte dei Conti se ci darà l'udienza e verificheremo alcune cose di cui penso poi dopo il sindaco voglia anche parlare quando parlerà di Marina di Procida, rispetto alla quale io non so se i consiglieri di maggioranza, di minoranza oggi hanno mai letto il verbale dell'assemblea straordinaria di Marina di Procida del 3 novembre 2014. L'avete mai letto voi? Lo conoscete che esiste questo verbale? No, non il principio, va letto con attenzione per capire alcuni meccanismi e alcuni vincoli che sono stati impiantati prima di parlare. Concludo e chiedo scusa se mi sono dilungato oltremodo perché avrei tante altre cose da dire, ma cerco di essere molto sintetico. Il parere favorevole della Corte dei Conti, il parere favorevole del Collegio del Revisore Unico. Scrive il revisore dei conti e non deve essere né Scala, né Capodanno, né Aiello a poterlo dire in questo senso. Dice, le previsioni di spesa di parte corrente sono congrue, le entrate previste sono attendibili, fatta eccezione per IMU e TARI di cui si è detto. IMU e TARI di cui si è detto. Però l'impostazione è questa. Previsioni, lo rileggo perché può essere sfuggito, quindi previsioni di spesa congrue e entrate attendibili rispetto alla parte corrente, rispetto alla parte di investimento, altrettanto dice sono conformi le previsioni dei mezzi di copertura. Rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, il patto di stabilità che era la preoccupazione del consigliere Scala, dice le previsioni nello schema di bilancio 2015-2017 possono conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, eccetera, 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 e continua così. Mi sono permesso di comparare stamattina le relazioni del revisore dei conti del 2000, rispetto al bilancio di previsione 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Ho voluto fare un'analisi storica e questa, che piaccia o no, con tutte le sue eccezioni, è risultata essere la migliore, il miglior parere favorevole espresso da un revisore dei conti, che nel suo deontologia professionale rileva sempre eccezioni, a prescindere. E non aggiungo altro perché vorrei dire tante altre cose anche sui reali risparmi di spese correnti, perché lo dice sempre il revisore a pagina 23 della relazione, quando dice che c'è le spese correnti previste nel bilancio di previsione 2015 risentono di oltre 2 milioni della gestione disastrosa degli anni passati, con debiti fuori bilancio per 505.000 euro, la necessità di svalutare i crediti, il fondo di riserva, il riaccertamento straordinario che deriva per 1.215.000, e posso elencarle. Mi fermo qua al momento, poi se ci sono necessità di chiarimenti e richieste le aggiungo. Grazie, scusate.
Per favore, ha chiesto di parlare il sindaco, prego sindaco.
Certo, io ho una serie di osservazioni, anche di precisazioni da fare, però parto da una considerazione sul registro linguistico che è stato utilizzato, che ha visto prevalere dei verbi al condizionale. E da chi è stato amministratore fino al 31 maggio del 2015 io mi sarei aspettato un registro linguistico che mettesse i verbi al passato. Cioè, invece di dire si dovrebbe fare, si doveva necessariamente, noi abbiamo fatto questo, si poteva fare questo, perché noi l'abbiamo concretamente già realizzato. Però al di là di questo ho rilevato una serie di contraddizioni, un po' per la mancanza di un approfondimento, a volte questo mi stupisce anche perché aver avuto delle responsabilità amministrative, non conoscere bene dei meccanismi, è una cosa che dimostra anche ex post un po' di superficialità con la quale è stata gestita la cosa pubblica fino adesso. Faccio riferimento per esempio al discorso della scuola, inizio dal discorso della scuola. Non è un tesoretto della vecchia amministrazione quello che ha consentito di spendere 100.000 euro per riqualificare il plesso di Largo Caduti. Si tratta semplicemente dell'applicazione anche a Procida del progetto nazionale della buona scuola che Renzi, come dire, non c'è...
Non... Presentato dall'amministrazione comunale scorsa.
Per favore.
Allora voglio invitare tutti, consiglieri e pubblico, a consentire uno svolgimento regolare della discussione.
Quindi un investimento fatto direttamente dal governo, così come si facevano delle considerazioni in merito al fatto che in questo Consiglio Comunale o nei mezzi di comunicazione avessimo alimentato delle polemiche. Allora, nel momento in cui si viene in Consiglio Comunale, ufficialmente si dice che noi con le nostre scelte lasciamo al freddo e a gelo i bambini d'inverno, mi sembra che sia la più becera delle strumentalizzazioni. Bastava fare una domanda e avere tranquillamente la risposta, che ci mancherebbe altro che l'amministrazione comunale va a risparmiare sulla salubrità degli ambienti della scuola. Semplicemente abbiamo verificato che ad oggi dell'impegno previsto sul bilancio, diciamo dall'anno precedente per una serie di congiunture tecniche, non era stata spesa tutta la cifra. Siccome l'ultimo rifornimento ha consentito anche di conservarne un po' di gasolio, cioè i serbatoi sono già pieni adesso che si riprende la scuola, realisticamente non spenderemo più di 10.000 euro volendo assicurare allo stesso modo il servizio così come l'abbiamo assicurato, come è stato assicurato l'anno precedente. Quindi è semplicemente una rimodulazione, tra l'altro di dettaglio stiamo parlando di 17.000 euro che non sono un risparmio, non c'è una riduzione rispetto all'anno precedente, c'è semplicemente un bonus perché per una serie di meccanismi finanziari abbiamo avuto la possibilità, ecco, andando a intervenire nel dettaglio di tante piccole cose, abbiamo avuto la possibilità di guadagnarci questo risparmio. Questo per dire poi a Maria, che si stupiva del prete che raccontava la storia della Guardia di Finanza. In fin dei conti, Maria, la storia della Guardia di Finanza, riportata dalla persona e l'aveva riferita il prete, non è molto lontana dalla realtà, ben riflettere. Perché noi non ci possiamo consentire di prenderci un impegno con la Guardia di Finanza di lasciargli quello immobile incomodato d'uso gratuito, perché quell'immobile è stato già incluso nel piano di riequilibrio finanziario. Quindi ce lo dobbiamo vendere. Quindi nel momento, sto dicendo, non possiamo, siccome la soppressione della brigata di Procida dipende da un'operazione di spending review che ha messo in campo la Guardia di Finanza, è evidente che noi possiamo andare a far rivedere questa situazione se gli offriamo in comodato d'uso gratuito un immobile. Quell'immobile è irrealistico che glielo proponiamo, perché tra qualche mese se ne devono andare, in quanto devono lasciarlo, appunto, perché noi l'abbiamo messo in vendita, l'abbiamo già previsto. Quindi in fin dei conti un legame tra la storia che la Guardia di Finanza se ne va e il comune, che in un qualche modo non può far fronte ai suoi debiti se non vendendo degli immobili compreso, questo un certo legame c'è. E però mi stupisco come portate questa polemica all'interno del Consiglio Comunale e poi al tempo stesso fate delle affermazioni come quelle di qui sopra che spargono, alimentano veleni e inutili contrapposizioni. Tra le varie contraddizioni appunto che abbiamo rilevato c'è anche la circostanza che avete fatto un po' degli interventi differenti l'uno dall'altro. Da una parte Maria sottolineava la circostanza che quasi abbiamo utilizzato una finanza creativa prevedendo gli 800.000 euro di recupero dalla lotta all'evasione. Maria, per favore, ma abbi pazienza, ho ascoltato in religioso silenzio parecchie sciocchezze che avete detto, così come quelle che vengono scritte sui giornali, non replico puntualmente, però avrei desiderio di poter svolgere un'argomentazione senza essere costantemente interrotto. C'è una contraddizione tra quello che diceva l'uno e l'altra. L'una diceva che abbiamo fatto un'operazione di finanza creativa perché quella cifra in pratica era irrealistica, e l'altro diceva no, non è sufficiente, noi addirittura dobbiamo proporre di abbassare le tasse perché quella cifra prevista come recupero dall'evasione non è potrebbe essere implementata. Allora io rispondo molto tranquillamente che come al solito la verità sta in mezzo e che quindi abbiamo fatto una previsione che non sarà semplice raggiungere, così come abbiamo detto prima. La circostanza, io ho parlato di 1 milione di euro di ristrutturazione finanziaria del comune che si può realizzare subito e di un potenziale di 800.000 euro, potenziale che già include la possibilità che non si arrivi a tutta la cifra, tant'è che rispetto agli 800 ci sono 300.000 euro di fondo di svalutazione crediti. Quindi credo che sia realistica un'azione che prevede il recupero del 25% di quello che è l'imponibile generale. Così come credo che sia scorretto andare a denunciare che noi abbiamo tagliato la spesa sociale. Ho fatto riferimento all'inizio a un incremento da parte della Regione Campania di quei finanziamenti e ho fatto riferimento alla possibilità di poterci giovare sull'anno 2015 di una serie di residui. Quindi sostanzialmente noi siamo andati a razionalizzare una spesa e poter godere in quest'anno di un taglio che nella sostanza però non produrrà minori servizi, perché comunque riusciamo a garantire con entrate alternative lo stesso grado di servizi che era previsto in precedenza. Non si può disconoscere che sulla spesa sociale e in modo particolare sui ticket che sono stati assegnati non ci siano delle incongruenze, perché ci sono, perché se andiamo a vedere la lista pure degli aggiudicatari ci sono delle cose che poi non quadrano perfettamente, e avviare un'azione di razionalizzazione andando a rivedere gli importi, a rivedere casomai anche gli assegnatari, secondo me è un'operazione che la si fa proprio a favore di quella fascia debole della popolazione che noi sicuramente intendiamo tutelare. Altra imprecisione sul discorso delle strisce blu. Io penso che addirittura poi a regime questa previsione di 80.000 euro che abbiamo messo in bilancio sia sottostimata, perché abbiamo visto che nell'anno precedente le strisce blu hanno fruttato 50.000 euro, questo da 48-50.000 euro dai dati accertati, e oggettivamente avendo incrementato la tariffa delle strisce blu e avendo incrementato anche le aree, quella stima di 80.000 euro potrebbe anche essere stata una stima, spero, al ribasso. Così come altra obiezione a cui intendo rispondere è quella sulla circostanza che solo adesso c'era la possibilità di chiedere i canoni di locazione agli abitanti del carceretto e il Palazzo delle Guardie. Il Palazzo delle Guardie formalmente è entrato nella disponibilità del Comune già dal 2013, quindi ci sono stati 2 anni abbondanti in cui si poteva avviare un lavoro. Il carceretto invece, saranno più di 10 anni che si sono conclusi i lavori e quindi c'era stata l'operazione, si poteva già intervenire. Quindi, rispetto alle obiezioni che avete formulato, mi associo anche alle correzioni e agli approfondimenti che sono stati in un qualche modo sollevati da chi mi ha preceduto, e quindi chiedo al Consiglio Comunale di andare avanti su questa operazione di risanamento finanziario che ci può consentire tra qualche anno, ecco, di disporre di un bilancio in equilibrio e poi, diciamo, di toglierci quelle soddisfazioni che come amministratori chiaramente vorremmo fare. È evidente che non ci siamo trovati nella migliore delle situazioni, nel senso che dopo tanti anni in cui abbiamo fatto un percorso di opposizione, in cui abbiamo alimentato delle aspettative di alternativa, non era l'ideale subentrare in una gestione che, come abbiamo potuto verificare, è gravemente deficitaria. Non è stato l'ideale ed è un'assunzione di responsabilità che si fanno tutti i consiglieri a scegliere di agire in questa direzione. Però ecco, non ci possiamo sottrarre dal gestire la cosa pubblica, così come abbiamo sempre detto, col buon senso e con la responsabilità di chi sa di dover portare avanti dei sacrifici, ma sa che poi nel lungo periodo può avere l'occasione di dare delle soddisfazioni alla cittadinanza. Grazie Presidente.
Presidente, volevo fare una precisazione.
Prego, consigliere Scalzi.
Allora, per quanto riguarda, prima il dottor Villani parlava di crisi di liquidità. Io vorrei capire anche che c'è un controsenso, perché se si ipotizza di fare 800 mila euro di accertamenti IMU più 300 mila euro dell'accertamento, questi soldi devono essere incassati ora, quindi la liquidità, secondo me il problema non c'è. Io ho posto prima l'esempio del differimento dell'imposta della TARE e vi viene risposto noi avremo problemi di liquidità. Io penso che i problemi di liquidità, se con la buona base di accertamento che ne viene fuori, io penso che i problemi di liquidità non ci dovrebbero essere, quindi possiamo oggi dire ai nostri cittadini di non pagare la quarta rata, tanto non abbiamo il problema di liquidità perché ci sono i tanti accertamenti e quindi di conseguenza avere un importo della rata a dicembre giusta ed eventualmente con la speranza di avere anche un risparmio. Poi, che la revisore dei conti, la dottoressa Campora, ha detto che i costi, le entrate, i costi e tutto va bene, però la dottoressa Campora deve pure sapere che quando si mette in doppio bilancio delle entrate circa 35 mila euro di proventi delle visite turistiche a Palazzo Davalos, io penso che i proventi di 35 mila euro in un palazzo dove oggi posso capire un abbazzicolo, sì, ma chi 35 h, 30 h, 10 h, che assumo che foto tale, i 35 mila euro oggi attualmente non sono, secondo me, ipotizzabili. Perché? Perché oggi i lavori per la messa in sicurezza non sono proprio iniziati, né iniziata nemmeno il bando, cioè il bando è stato proposto, hanno presentato le domande e non sono state accolte nemmeno le buste, e quindi l'idea del raggiungimento di questi importi, di questi proventi, per me sembra un po' esagerato. Quindi a dottoressa Campra, quello che voglio dire, ha visto dei numeri, però doveva anche vedere se eventualmente ci sono le condizioni per realizzare questi numeri, e io penso che le condizioni in alcuni numeri difficilmente si possano realizzare. Poi volevo fare un'ultima precisazione, perché noi questo termine taroccamento non è che ci piace più di tanto. Io aspetterei il primo gennaio, perché nella sostanza poi dopo vediamo alla fine tutti questi tasselli, se in realtà sono stati ben realizzati, e poi dopo, se nella certezza, potremo anche noi parlare in modo più equo e giusto di bilancio. Grazie.
Vorrei fare anche io una precisazione, Presidente.
Prego, consigliere.
Allora, io volevo dire una cosa al Sindaco che ha parlato prima per quanto riguarda l'intervento mio sulla scuola. Volevo precisare che io accetto la risposta che il Sindaco ha dato, nel senso che appunto ha specificato che questi 10.000 euro ci stavano dei residui, va bene tutto. Perché la mia non era una polemica, ma anzi era un suggerimento, proprio perché ci vivo. Ma non posso accettare il fatto dei 100.000 euro. Ma sai perché, Sindaco? Perché noi avemmo la lettera di Renzi, che è stata mandata in tutta Italia. Dopodiché l'amministrazione comunale è stata attenta a fare richiesta. Va bene? Così come capita per qualsiasi altra situazione, quando arrivano soldi per qualsiasi altro progetto, per qualsiasi altra situazione. Quindi non vedo per quale motivo tu ti sia tanto meravigliato che io abbia parlato di questi 100.000 euro che facevano parte, diciamo, di questo tesoretto, ma in realtà intendevo di quelle cose fatte da noi prima che arrivaste voi. Questo è tutto.
Prego, consigliere Aiello.
Presidente.
Prego.
Per quanto riguarda, sindaco, la questione della finanza, io penso che in effetti noi dobbiamo essere chiari con la gente e dire che la spending review non deve praticamente gravare su un comune, perché se il ministero o il corpo di finanza non tiene 25.000 euro all'anno per tenere la brigata a Procida, ci fa veramente ridere. Allora non è questo che ha consentito alla finanza, a chi per al generale che è venuto e che evidentemente non sarà stato ben trattato nel decidere che Procida non dovesse avere più un corpo di finanza autonoma, perché la spending review la si poteva fare in terraferma, laddove fra Pozzuoli e Bagoli ci sono meno di 3 chilometri di distanza e si continua a tenere. Né mi risulta che da quelle parti ci sia da parte del comune la possibilità di dare gratis l'immobile alla finanza. Quindi nel momento in cui si dice che c'è una parvenza di verità, significa che siamo sempre su quella linea molto grigia che si avvicina al nero, laddove si vuole alimentare nella pubblica opinione una serie, diciamo, di posizioni in merito. Io mi sono sentita di dire a questa gente che era una grande bufala e che praticamente non era possibile pensare che il comune di Procida dovesse praticamente dare un immobile gratuitamente, nel modo più assoluto. Quindi la finanza, che ha deciso da sola di far andare via la brigata di Procida, non può giustificare questa decisione con il fatto che non può spendere 25.000 euro all'anno. Punto 2. Per quanto riguarda la questione dei ticket service, mi è sembrato di capire che anche dai sorrisi di alcuni assessori che ti sono accanto, che sugli assegnatari ci siano, diciamo, delle perplessità. Ma mica gli assegnatari li fa il comune di Procida. Il comune di Procida apre un bando, la gente risponde, fa le domande, va alla commissione dell'ambito, la quale praticamente vede la documentazione praticamente prodotta. Ove mai ci sono dei falsi, quell'ambito lo denuncia, così come ha cercato di fare in altre cose. Ma non potete praticamente giustificare il taglio dei ticket perché avete le perplessità sugli assegnatari, che magari ritenete che ci sono alcuni che non hanno bisogno e che tolgono ad altri. Perché io, ove mai dovesse essere, vanno denunciati, perché significa che hanno prodotto dei documenti falsi. Questo è quanto voglio dire. Non dipende assolutamente da un'amministrazione che viceversa ha deciso in autonomia, quando è stato il momento, di destinare una parte dei finanziamenti che aveva a queste famiglie. Non siamo noi andare a scegliere le persone. Le persone producono documenti i quali vengono vagliati dalla commissione che si fa nell'ambito di Ischia. Quindi dire queste cose, anche questo significa essere ambigui. Che cosa volete dire? E io mi rivolgo all'assessore, perché vedo che l'assessore sta assentendo. E su che cosa stai assentendo, assessore?
Sì, però facciamo l'intervento, non interroghiamo nessuno. Attenzione.
Presidente. Allora,
posso... Scusami, Presidente. Poiché sì, ce l'ho di fronte l'assessore, e
vabbè,
quindi
magari...
Allora, credo che sia lui a dare, diciamo, delle spiegazioni.
Ok.
Presidente, posso rispondere?
Certo, posso rispondere, beh.
Allora, voglio ricordare alla signora Capodanno che noi è la prima volta che ci sediamo a questi banchi, per cui non abbiamo mai avuto questo onore di servire i cittadini. Inoltre aggiungo che i disabili, le famiglie indigenti, le persone bisognose sono nel nostro cuore. Non sono questa gente, come le ha definiti lei, signora Capodanno. Per noi sono delle persone, mi scusi, lo statuto recita che lei non può interrompere il consigliere che parla. C'è un articolo dello statuto. Per cui, per noi sono delle persone che meritano rispetto e che vanno aiutate. Inoltre voglio ricordare che nel 2014 la spesa era di 6.000 euro. Assegnazione dicembre 2014 era di 6.000 euro. Inspiegabilmente, mese di gennaio 2015, la spesa lievita da 6.000 euro a 8.000 euro. Allora io mi chiedo, queste le famiglie indigenti non è che crescono o nascono come i funghi? Quindi voglio dire, se le persone indigenti nel periodo dicembre 2014 la spesa era 6.000 euro, qual è, faccio la domanda all'assessore, all'ex assessore Capodanno, qual è la motivazione di aumentare da 6.000 a 8.000 la spesa per i ticket mensa? In più, io vivo a Procida, quindi è inutile che mi si venga a dire non è colpa nostra, non lo sapevamo, eccetera, perché i nominativi che io ho qua e che ho letto attentamente e che conosco personalmente, ci stanno molte persone che sono state aggiunte anche senza averne il diritto. Grazie.
Posso rispondere per fatto, Presidente?
Allora,
l'assessore Massa è un assessore distratto, perché io già nel mio primo intervento ho giustificato l'aumento di gennaio, in quanto il numero delle domande fatte prima che si chiudesse il bando era di un certo numero X. Quando praticamente hanno fatto la graduatoria e si è arrivato alla somma destinata, sono rimasti fuori, ma avendone diritto, perché questo io lo porterò a conoscenza dell'ambito, dicendo che in questa sede l'assessore Arramo ha detto che l'ambito ha fatto una cosa scorretta, in quanto ha aumentato un numero di persone che non c'era. No, assolutamente.
Allora, però, scusate.
Assolutamente.
Allora, si chiede la parola, si fa l'intervento e si finisce.
Scusa,
l'intervento.
Presidente, quando io sento dire delle sciocchezze, okay, che sono praticamente enormi, come il cognome che porta l'assessore, non posso non rispondere in questo modo.
Ok, però svolge l'intervento, si chiude. Poi porti all'attenzione di chi vuole.
Certo, io lo farò presente. Anzi, voglio che questo venga messo nel verbale, in cui si dice la risposta dell'assessore, dicendo che non è stato l'ambito, ma è stato il comune nella persona dell'assessore a mettere dei nomi.
Posso integrare, Presidente? Ho diritto al secondo intervento.
Prego, consigliere Villani.
Gradirei che quando viene richiesto l'intervento per fatto personale venga specificato, come dal regolamento, in cosa consiste il fatto personale, non li si invochi solo la dicitura intervento per fatto personale. Ciò detto, volevo dire una cosa giusto per integrare il ragionamento del consigliere Scala su due punti. Cioè, la bontà di un'azione amministrativa non si valuta cioè diciamo sì, i semi sì, voglio dire, si nota, ma non si valuta da qua al primo gennaio, voglio dire, ma si valuta in un arco temporale, se è abituato a ragionare in termini più lungimiranti, non lo so, io così sono abituato a guardare in termini un po' più lungimiranti che questi, si valuta almeno nell'arco dei 5 anni, quindi tra 5 anni valuteremo la bontà della nostra azione amministrativa, di cui oggi abbiamo solo cominciato a impiantare qualche elemento. Rispetto poi allo slittamento della quarta rata della Tari, io voglio solo osservare che ad oggi noi abbiamo, di quei famosi 29 milioni di euro, 1 milione di euro, uno e anche più, mi corregga il dottor Roggero se sono impreciso, poco più di 1 milione, diciamo così, da pagare a tutti i soggetti che ci forniscono i servizi. Li elenco per semplicità di ragionamento, no? La Tecra, che vanta varie rate dell'anno 2015, più pendenze ancora degli anni precedenti. C'è la SAP Napoli, e proprio di ieri il dato vanta 256.000 euro che si aggiunge ai 700.000 euro circa che vuole la Tecra. Tutte le piattaforme che raccolgono il nostro rifiuto differenziato, quindi l'avvocato Titta mi corregga se sbaglio, umide e quant'altro, quindi dobbiamo saldare debiti per quasi 1 milione di euro. Ecco perché uno non è proponibile lo slittamento della quarta rata, voglio dire. Quindi voglio, almeno per quest'anno, voglio dire. Poi, se l'azione di controlli, accertamenti, recupero di superfici in metri quadrati, preannuncio che modificheremo anche con effetto 1 gennaio 2016 il regolamento Tari per ricondurlo a una situazione un po' più, come dire, più di equità, di maggiore equità sociale, inasprendo fin da dove le sanzioni le inaspriremo soprattutto per i nostri concittadini che depositeranno i rifiuti fuori dagli orari previsti e fuori nei giorni non previsti. Quindi questo per dire che abbiamo una assoluta necessità di denaro, voglio dire, per pagare rispetto alla tematica quarta rata da slittare. Quindi volevo solo fornire questo ulteriore elemento di valutazione. Grazie, chiedo scusa.
Allora, mi sembra che non ci siano altri che chiedono di parlare, quindi dovremmo procedere alla votazione punto per punto. Allora, punto numero 3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, delibera di giudice municipale numero 132 del 23/7/2015. Chi è favorevole? All'unanimità? Sì. Sull'immediata esecutività di questa deliberazione, chi è favorevole? Alzi la mano, chi è contrario ugualmente, chi si astiene nessuno. Punto numero 4. Approvazione programma opere pubbliche triennio 2015-2017, elenco annuale 2015 con aggiornamenti di cui alle delibere di giunta municipale numero 71 del 13/4/2015 e numero 80 del 22/4/15 e numero 114 del 9 luglio 2015. Sì, allora, chi è favorevole? All'unanimità, quindi contrari nessuno, astenuti nessuno. Sull'immediata esecutività di questa deliberazione all'unanimità. Punto numero 5. Verifica quantità e qualità, aree fabbricabili, varie e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Chi è favorevole? Chi è contrario? All'unanimità pure questo, sono astenuti, quindi nessuno. Punto numero 6. Sull'immediata esecutività di questa deliberazione, all'unanimità, quindi nessun contrario, nessun astenuto. Punto numero 6. Piano triennale 2015-2017, di cui all'articolo 2, comma 594, legge 24-12-2007, numero 244, delibera di giunta municipale 133 del 23-7-2015. Chi è favorevole? All'unanimità, quindi nessun contrario, nessun astenuto. Punto numero 7. Esame. E dimmi tu quando, così sono a disposizione. Vabbè, dopo. Ma sta un altro punto ancora. Ah, vabbè, io ne avevo sentito annunciato uno solo. Sì, ho capito. Va bene. E quindi... Perfetto. Quindi lo facciamo dopo il punto 7. Perfetto. Allora, sull'eseguibilità di questa delibera, chi è favorevole e chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Sul punto 7, esame e approvazione bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relativi allegati, delibera di giunta municipale numero 136 del 23-7-2015. Chi è favorevole? Chi è contrario? Tre. Chi si astiene? Nessuno. Sull'immediata esecutività di questa delibera, chi è favorevole? Lo diciamo subito. Però sull'esecutività votiamo adesso, quindi chi è favorevole? Segretario, allora stiamo votando sull'esecutività. 10. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? Nessuno. Perfetto.
I due... Segretario, posso leggere le due proposte della parte del gruppo consigliare? Allora, il Consiglio Comunale, rilevato che con delibera di Consiglio Comunale numero 129 del 23 luglio 2015 sono state aumentate le aliquote IMU e TASE per l'anno 2015 e che di conseguenza aggrava il già pesante carico fiscale a cui sono sottoposti i nostri cittadini, prendendo conoscenza che le previsioni fornite dalla società incaricata dell'accertamento per il recupero dell'imposto per gli anni pregressi ha definito un importo da getto complessivo per l'IMU valutato per ben 3.200.000, che l'amministrazione delle previsioni per quest'anno ha ritenuto di valutare le entrate da accertamento anni pregressi per 1.180.000 circa di accantonamenti, pari agli accertamenti in corso per circa 380.131, in aggiunta a euro 800.000, pari al 25% da voi determinato previsti dalla società. Riteniamo che si tratta di una previsione sottostimata in quanto possibile apportare somme maggiori anche per l'esercizio in corso. Quindi si delibera di revocare gli aumenti previsti in detto atto deliberativo, compensando il maggior gettito derivante dagli aumenti dell'IMU con gli importi di accertamento del tributo in corso. Mentre l'altra proposta è che, rilevato che le previsioni da maggiore entrata a seguito del riaccertamento in corso per quanto attiene il pagamento della TARI e per questo sono previste entrate per rilevanti importi, chiede all'amministrazione comunale di differire il pagamento della quarta rata della borretta relativa alla TARI ad una data successiva agli accertamenti in corso, onde ridurre eventualmente il pagamento degli importi a carico dei cittadini nel caso in cui si riesce ad ottenere un maggior introito da accertamento rispetto a quanto previsto.
Grazie. Allora ha chiesto di parlare il sindaco per dichiarazione di voto.
Siccome gli atti che votiamo in merito al bilancio dovrebbero avere il parere del revisore dei conti e siccome in questo caso chiaramente non c'è, possiamo in un qualche modo anche farci un'idea rileggendo la relazione del revisore. E laddove il revisore, così come la legge d'altronde, rileva che nel momento in cui negli anni precedenti non sono stati realizzati un numero congruo di accertamenti rispetto alle previsioni, non si può dare il parere positivo su questa previsione perché risulta irrealistica, proprio da un punto di vista tecnico, anche perché andrebbero riformulati tutti i parametri pure anche per il calcolo del fondo di svalutazione crediti. Quindi, siccome è un'ipotesi che non ha avuto fondamento nel passato, diciamo al di là della polemica politica, l'istituzione comune di Procida su questo tema specifico in passato non, è, non, ha avuto la, diciamo, non ha dimostrato la propria capacità di discussione, di poter riscuotere tutte queste somme, è irrealistico pensare di poter incassare un gettito maggiore di quello previsto nel bilancio 2015, così come l'altra proposta, quella sulla tariffa rifiuti, non è concretamente realizzabile, perché sappiamo bene che quando ci siamo insediati come amministrazione e come nuovo consiglio comunale abbiamo trovato uno scostamento nelle entrate e nelle uscite della tariffa rifiuti consistente, per cui tutta la lotta all'evasione che saremo in grado da oggi in poi di mettere in campo è finalizzata a ridurre quello scostamento. Quindi è irrealistico, d'altronde diciamo le condizioni sono sempre le stesse, non è stata realizzata questo sconto della quarta rata degli anni precedenti, evidentemente non ci sono neanche le condizioni per farlo in questo anno 2015. Grazie Presidente.
Presidente,
prego.
Allora, per quanto riguarda la dichiarazione che ha fatto il Sindaco, io volevo mettere in evidenza che il Sindaco nei 5 anni qui, e nei diversi anni che è stato all'opposizione e presentava delle proposte, non è mai stata chiesta eventualmente una parere ai revisori, nel senso che non è che ora si cambia la musica, perché nella sostanza i pareri devono essere per forza seguiti dal revisore, che deve dire affermativamente o negativamente se la proposta che viene portata in consiglio ha valore. Quindi noi confermiamo la proposta e la sottoponiamo a votazione. Grazie.
Allora possiamo passare alla votazione. Quindi è un solo ordine del giorno che contiene 2 proposte, giusto? 2 ordini del giorno distinti, quindi dobbiamo fare. Diamo una numerazione. Allora, viene dato il numero 1 all'ordine del giorno, che contiene la proposta di revocare gli aumenti previsti in detto atto, sarebbe l'atto deliberativo, compensando il maggior gettito derivante dagli aumenti IMU con gli importi di accertamenti del tributo in corso. Quindi questo è l'ordine del giorno numero 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Questo è il numero 1. Mi tangi le coppie, guarda la questione sbagliata. Questo è il numero 2. Vabbè. Allora, ordine del giorno numero 2. La richiesta è che l'amministrazione comunale di differire il pagamento della quarta rata della bolletta relativa alla Tari ad una data successiva agli accertamenti in corso, onde ridurre eventualmente il pagamento degli importi a carico dei cittadini, nel caso in cui si riesce ad ottenere un maggior introito da accertamento rispetto a quanto previsto. Quindi ordine del giorno numero 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'argomento numero 8, nomina commissione giudici popolari. Si fa una votazione mettendo... Quanti componenti sono? I componenti quanti sono? Allora, 2 componenti dovremmo eleggere. Allora, due componenti, come è stato fatto per Prats?
Allora, possiamo fare molto semplicemente che noi votiamo un nome e voi ne votate un altro. Quindi
è fatto.
No, devono essere consiglieri comunali. Siamo, diciamo, deve essere un consigliere comunale nella commissione che sovrintende le operazioni di
sorteggio per il giudice popolare. Giudici popolari. E l'argomento numero 8.
Noi dobbiamo comporre una commissione di cui fanno parte il sindaco e due consiglieri comunali che sovrintende alle operazioni di estrazione del. Di estrazione. Quindi facciamo un nome noi, un nome voi e risulteranno eletti.
Va bene, possiamo distribuire le schede, gli scrutatori sono già nominati. Sì. Allora, cominciamo lo scrutinio. Silenzio. Prima scheda, Scotto Di Persa, Barsi. Scotto Di Persa. Bartolomeo Scotto Di Persa. Scotto Di Persa. Scotto Di Persa, Bartolomeo. Bartolomeo Scotto Di Persa. Barsi. Barsi. Scotto Di Persa, Lella Aiello, Rachele Aiello, l'ultimo Scotto Di Persa, vogliamo contarli? Chiedo essere forti. Allora, Scotto Di Persa, Bartolomeo, voti 10, Rachele Aiello, voti 3. Risultano pertanto eletti di nominare quindi quale componente della Commissione Comunale Giudici Popolari i consiglieri Scotto Di Persa Bartolomeo e... Rachele Aiello. Pure qua ci vuole l'immediata... sull'immediata esecutività di questa deliberazione, chi è favorevole all'unanimità dei presenti, nessun contrario, nessun astenuto. Si calpo di merombo. Poi c'è l'ordine del giorno. Certo.
Questo è un ordine del giorno sulla sanità. Alla luce di tutto il dibattito a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi a livello stampa con lettere e comunicati. Il Consiglio Comunale, premesso che questo civico consesso ha sempre assunto sulla sanità posizioni unitarie in difesa del diritto alla salute dei procidani, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, che a dimostrazione di ciò va ricordata la battaglia che negli anni 2004-2005 fu combattuta per evitare il ridimensionamento del PSA di Procida e la sua sostituzione con un ospedale di comunità, osservato che durante il corrente mese di agosto, attraverso una decisione del direttore sanitario dell'ospedale di Pozzuoli e Procida, si è provveduto alla sostituzione del personale medico specialistico di medicina con operatori medici del 118. Ritenuto che tutto ciò sia inaccettabile e che intacchi i livelli minimi essenziali in materia sanitaria garantiti dall'articolo 117,2 lettera M della Costituzione, osservato altresì che il sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 883 del 78, cosiddetta legge Mariotti, che istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non può essere scavalcato da decisioni unilaterali da parte dell'organo tecnico dell'ASL di competenza territoriale, richiamata la delibera del Consiglio Comunale numero 80 del 22 dicembre 2005, formulata in occasione dell'inaugurazione del presidio ospedaliero e in particolare nella parte in cui l'allora presidente della giunta regionale onorevole Bassolino esaltava il contributo positivo offerto dal Consiglio Comunale di Procida nel raggiungere l'accordo per l'istituzione del PSA dell'isola, che a seguito di ciò fra l'allora governatore della Campania, il direttore generale della ASL Napoli 2 e il sindaco pro tempore del comune di Procida, fu firmato un documento con il quale le parti si impegnavano a proseguire sulla strada della concertazione per quanto attiene l'organizzazione sanitaria del territorio di Procida, evitando azioni unilaterali di qualsiasi natura. Delibera: impegnare la Giunta a chiedere alla dirigenza ASL Napoli 2 Nord di revocare la disposizione dell'utilizzo presso il PSA di Procida del personale 118 in sostituzione del personale specialistico. Intervenire anche attraverso la conferenza dei sindaci dei comuni afferenti l'ASL Napoli 2 Nord presso gli organi direzionali della suddetta ASL per evitare qualsiasi ridimensionamento della struttura sanitaria locale e in particolare del PSA. Adire, valutati i presupposti giuridici, l'autorità giudiziaria amministrativa TAR Campania, a fronte di un persistente atteggiamento negativo della ASL nel mantenere la contestata disposizione di cui in premessa. Allora, noi ci siamo sentiti, Sindaco, di presentare quest'ordine del giorno che va nella direzione che questo Consiglio Comunale ha sempre avuto nell'ambito appunto della sanità. Quindi diciamo dal excursus delle delibere del passato ho cercato di evidenziare come questo diciamo abbia aiutato l'isola ad avere diciamo una sanità a dimensione di Procida che oggi può essere minacciata. Ma io non lo so se per incompetenza da parte degli stessi organi dirigenti dell'ASL o perché ci sia veramente un indirizzo che va in questa direzione. Io mi sentirei di escludere la seconda parte, diciamo, di indirizzo che va in questa direzione, atteso che siamo all'inizio di una giunta regionale che non ancora diciamo si è pronunciata sui nuovi piani ospedalieri. Quindi credo che sia dovuto praticamente a negligenza o comunque come devo dire, ma poiché può essere un fattore negativo anche a futura memoria, io ritengo che diciamo la giunta possa avere da questo consiglio questo sprone diciamo ad attivarsi così come abbiamo detto o addirittura a fare un ricorso al TAR così come nel 2004 questo consiglio, e credo che tu sindaco ti debba ricordare praticamente demmo e quella iniziativa partì proprio dalla minoranza di allora di fronte appunto a una delibera che il direttore generale dell'epoca, dottor Cerato, aveva fatto per ridimensionare il PSA a ospedale di comunità. Quindi non solo noi all'epoca dell'opposizione presentammo al Consiglio questo argomento, ma il Consiglio fu tutto d'accordo e quindi la Giunta preparò il ricorso al TAR, che alla fine non fu praticamente avanzato solo perché Cerato 15 giorni dopo venne in questo consiglio e in effetti incominciammo a interloquire e per cui poi siamo riusciti ad ottenere quello che abbiamo avuto. A questo poi bisogna aggiungere che quando c'è stata l'inaugurazione del presidio ospedaliero l'amministrazione dell'epoca ritenne, con l'accordo diciamo anche dell'opposizione, che non fosse soltanto un taglio di nastri, ma ci fosse un dibattito in Consiglio Comunale che avvenne, che è riportato da quella delibera, in cui il Presidente Bassolino non solo esaltò appunto diciamo il comportamento del Consiglio Comunale di Procida, ma sottoscrisse assieme al Dottor Cerato, che rappresentava la dirigenza dell'ASL, e al Sindaco Pro Tempore questo documento in cui si diceva che qualsiasi cosa bisognava prima concertarlo con il Comune di Procida.
Il testo... Signor Presidente, chiedo...
No, si è mai integrato qualcosa, si è su internet. No?
Presidente, posso...
Sì, la parola al consigliere Mazza.
Allora, volevo solo chiarire questa vicenda, così da metterci una parola definitiva. Non so se la signora Capodanno ha letto i miei due comunicati stampa indirizzati al direttore sanitario Carlo Fago. Nel primo si chiedeva le motivazioni e nel secondo, poi dopo il primo comunicato, il dottore Fago ci ha risposto e ci ha detto: guarda, siccome il mese di agosto io avevo gli internisti in ferie, alcuni erano in malattia, non sono riuscito a coprire i turni e ho attinto due medici del 118 da una graduatoria che a fine settembre è esaurita e li ho messi nei turni. Noi abbiamo ribadito, questa amministrazione ha ribadito che il medico del 118 negli altri ospedali è inserito ma in affiancamento all'internista, quindi quella delibera che il dottore Fago ha fatto è del tutto illegale. Abbiamo chiesto anche un incontro al dottore Fago, che venisse qui in consiglio a darci le dovute spiegazioni, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. In più il dottore Fago ha scaricato le responsabilità sulla direttore generale, il commissario, dottoressa Iovino, da noi e dal sindaco interpellata via telefonica, la quale ha rinunciato a venire a Procida e a darci spiegazioni. Fermo restando che il 30 e il 31 agosto questi due turni saranno coperti dal medico del 118, noi abbiamo fatto anche una lettera in più declinando ogni responsabilità che ne possa derivare nel turno di guardia.
Prego, consigliere. Scusa,
io ho letto le dichiarazioni che alla mezzo stampa hai fatto, ma non ho capito. Il dottor Fago non può fare una delibera perché non è nella sua competenza, lui è un dirigente. Quindi io ho cercato in tutti i modi di trovare la delibera e quindi non l'ho trovata questa delibera. Quindi è una disposizione, è un ordine di servizio che lui ha fatto. E poi che lui scarichi sul commissario facente cose non ci interessa. A noi interessa che quella disposizione venga revocata. Quindi, caro Assessore, io non mi accontenterei di dire facciamo finire il mese di agosto. No, no. Allora... Proprio perché io so che anche il 30 e il 31, quindi senza nulla togliere ai professionisti che andranno a fare questa turnazione, ma non è possibile creare un precedente a cui poi dopo ci si può far riferimento. Ecco perché nel nostro ordine di servizio diciamo anche di rivolgerci laddove ne esistono e quindi gli avvocati presenti nel Consiglio possono già loro verificare se esistono i presupposti di fare un ricorso al TAR. È perché è l'unico modo per inchiodare E poiché c'è stato un precedente, perché queste cose qua non ce le sogniamo, poiché c'è stato un precedente, per cui di fronte al fatto che il Consiglio Comunale di Procida aveva dato mandato alla Giunta dell'epoca di predisporre il ricorso al TAR, Cerato venne in Consiglio. E quindi fu sospeso quel ricorso perché trovammo nella concertazione, che noi auspichiamo sempre, perché non è che vogliamo metterci a fare le guerre fra organi, diciamo, comune o ASL, però è importante dare un segnale per cui la ASL non si può permettere di andare oltre quello che sono i piani sanitari. Quindi il piano sanitario non prevede la presenza nel nostro presidio di personale che non sia in organico e che sia del SAUT.
Sì, Presidente, scusa.
Chiede la parola.
Chiedo scusa. No, volevo solo. No, no, ma infatti i nostri comunicati stampa erano proprio in quell'ottica, anche perché, come giustamente diceva la signora Capodanno, è in una fase di transizione questa direzione generale dell'ASL, per cui loro hanno fatto questa, noi abbiamo preso le dovute precauzioni, abbiamo chiesto l'intervento di Fabio e non è voluto venire. Capisco che questa cosa non la può, come dire, soddisfare, ma i nostri passi noi li abbiamo fatti, non è che ci siamo dimenticati o disinteressati alla questione.
Ha chiesto di parlare il sindaco.
Sì, infatti penso sia stato riconosciuto che ci siamo subito, grazie all'intervento dell'assessore alla sanità, ci siamo subito difesi da questo tentativo da parte appunto dell'ASL di cambiare un po' le carte in tavola. E in effetti quello che temavamo di più, e probabilmente poi anche il senso dell'ordine del giorno e della richiesta del ricorso al TAR, sta nella circostanza che è utile fare in modo che questa operazione non si ripeta mai più, quindi fare in modo con tutta la pressione che possiamo esercitare, sia a mezzi di comunicazione, sia a mezzo politico, perché non dobbiamo dimenticarci, noi comunque abbiamo dei rappresentanti in consiglio regionale che ci devono tutelare, sia a mezzo appunto di adire all'autorità giudiziaria per difendere quello che è stato conquistato negli anni. Quindi penso che, come si diceva, questa battaglia è comune, è sempre stato così e così continuiamo a portarla avanti. L'unico dubbio, il dubbio comunque rappresentato anche nella formula che è stata utilizzata, è sulla efficacia di un'azione giudiziaria nello specifico, perché essendo la decisione relativa ad un periodo di tempo che si verificherà a stretto giro, probabilmente non avremo la possibilità di bloccare da un punto di vista giuridico quella cosa. Però è esattamente, questo va, se ci siamo intesi su questo. Su questo punto lo rafforziamo il lavoro che abbiamo fatto finora interloquendo con l'ASL, perché gli abbiamo mandato sia comunicazioni formali e abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare informalmente anche con il commissario dell'ASL. C'è stato garantito a chiacchiere che la cosa era strettamente legata all'emergenza personale del momento, perché loro sono in difficoltà, perché il blocco del turnover vale anche per loro. Quindi nel corso degli ultimi tempi, dovendo far andare in ferie del personale, la giustificazione ufficiale che dà appunto la Iovino è quello che, siccome non ha possibilità di sostituire tramite nuove assunzioni, deve far tornare il personale. Chiaramente noi non ci siamo tenuti questa risposta e abbiamo fatto tutti i passaggi anche in maniera dura per contrastare questa decisione. Quindi approviamo questo, possiamo tranquillamente sostenere quest'ordine del giorno, corrisponde alla nostra posizione, ma l'obiettivo è di lungo periodo, e cioè di far intendere all'ASL, alla Regione Campania, che la comunità di Procida, quel presidio ospedaliero che ha ottenuto, sarà pronta a difenderlo unita, appunto perché a garanzia degli isolani e poi dei tanti ospiti che fortunatamente ogni estate vengono qui sull'isola, quindi chiarito questo fatto che appunto valutiamo un attimo poi sui presupposti giuridici, penso che noi corrisponde precisamente alla posizione presa dall'assessore e possiamo votare a favore di questo ordine del giorno. Grazie.
Poniamo in votazione l'ordine del giorno che tutti aggiuntivo, che tutti hanno già ascoltato la lettura della proponente, e chi è favorevole all'unanimità dei presenti sull'immediata eseguibilità. Cazzo, ma già rimasto.
No,
perfetto, allora diamo sull'immediata esecutività all'unanimità dei presenti. Scusami, un attimo solo. C'era poi al punto 9. No. Allora, riqualificazione del voto del fronte sull'asse storico Marina Grande, modifica schema di accordo bonarico per l'acquisizione area di parcheggio, approvato con delibera giunta comunale numero 87 del 2014. Questo punto all'ordine del giorno viene rinviato a prossima seduta.